Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, in descrizione trovi il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Francesco e benvenuto al podcast.
Ciao Daniele, buongiorno a chi ci segue e grazie mille per questa opportunità.
Senti, io ti ho chiamato perché ho scoperto qualche tempo fa il vostro progetto editoriale, che è Liseo, che sia una pagina Instagram sia una pubblicazione cartacea, che esce insomma ogni tanto, mentre la pagina Instagram è aggiornata quotidianamente, quasi quotidianamente, dove fate analisi di geopolitica, che ho trovato molto interessanti, molto anche diciamo approfondite e quasi con uno sguardo molto interessante, molto quasi neutro, basato sui fatti e meno su poco sul commento, che non è una cosa molto diffusa nella nostra tradizione giornalistica, quindi è un progetto che ho seguito appena l'ho scoperto con continuità proprio per questo motivo. E quindi vorrei partire, visto che appunto vi occupate di geopolitica, dal tema più importante dell'ultimo periodo, dell'ultimo anno sicuramente, che è quello della guerra in Ucraina. Cioè, come nasce questo conflitto?
Diciamo che almeno la mia visione delle cose è che il conflitto in Ucraina nasce piuttosto che dalla volontà di un singolo attore. Poi c'è sicuramente la volontà della Russia di decidere di condurre l'invasione, che è un po' l'innesco di tutto quanto e che ovviamente è frutto di una decisione, appunto. Ma nasce più che altro dalla impossibilità di conciliare gli imperativi strategici degli attori che vediamo coinvolti in questa vicenda. Quindi quelli della Russia, quelli dell'Ucraina e quelli degli Stati Uniti, dell'Occidente in sé. Partiamo dalla Russia, che è forse il discorso più delicato. La Russia, fondamentalmente, indipendentemente da chi si trova al Cremlino, ha bisogno di mantenere, diciamo, tutta l'area della pianura sarmatica, che comprende tanto la Bielorussia quanto l'Ucraina, quanto un pezzo sostanzioso della Russia, all'interno della propria sfera di influenza. Perché? Perché fondamentalmente ha bisogno di uno schermo, ha bisogno di una zona in cui una profondità strategica in cui arrestare potenziali pericoli, un'invasione ad esempio, prima che possa arrivare a minacciare direttamente Mosca, direttamente diciamo il cuore del paese. Quindi mantenere diciamo l'Ucraina al di fuori dell'influenza di un attore ostile come gli Stati Uniti e al contempo mantenerla sotto la propria influenza è una priorità strategica che è dettata dalla geografia. La storia in questo senso ci aiuta a intendere questa cosa particolare, perché le due invasioni moderne, di epoca moderna, ai danni della Russia, quindi quella napoleonica e quella nazista del 41, una, quella napoleonica, passò per la Bielorussia, mentre invece, che, diciamo, compresa anch'essa nella pianura sarmatica, mentre invece quella nazista passò proprio per l'Ucraina. Fu proprio il 41, una battaglia della sacca di Kiev, a schiudere ai tedeschi all'asse le porte della Russia, e da là poi penetrarono, diciamo, e si entrò nel vivo di quell'operazione Barbarossa, che poi finì con la disfatta dell'asse, ma con la disfatta dell'asse a un passo da Mosca, e che era avanzata fino a Stalingrado. Quindi diciamo che
sostanzialmente l'ultima barriera geografica, beh, prima di arrivare a Mosca, poi dopo da lì è tutta pianura.
sì, è il discorso che già l'Ucraina in sé è praticamente tutta pianura. L'unica barriera geografica rilevante dell'Ucraina è il Dnipro, cioè è il fiume che di fatto da nord a sud la taglia a metà, ed è di fatto l'unica linea di difesa naturale. Cioè, non a caso i russi hanno avuto, diciamo, tanta difficoltà a passarlo e tanta, soprattutto, attenzione a mantenere l'unico pezzo che avevano conquistato al di là del Dnipro, cioè la città di Kherson, poi sono stati costretti ad abbandonarla, e quello è stato il colpo più duro della guerra, probabilmente, perché il discorso è che molto difficilmente i russi riusciranno a tornare dall'altra parte del fiume, cioè sulla sponda destra del fiume, perché è una barriera geografica importante. Però per il resto, da una parte e dall'altra, praticamente parliamo di tutta pianura. Quindi di una situazione geografica che, diciamo, spinge verso battaglie importanti con delle perdite molto alte, non a caso, sempre qui, sempre in Ucraina, un po' più verso la parte orientale, si combatterono le battaglie tra carri armati più grandi della storia umana durante il secondo conflitto mondiale, come quella di Kursk. E quindi diciamo che per la Russia c'è questo imperativo strategico che vale ad esempio anche per quel che riguarda l'accesso al Mar Nero, per quel che riguarda il Caucaso da tutt'altra parte. E
Scusami, dal
quindi
punto di
questo.
vista delle risorse invece? Diciamo...
Ma allora, io credo che le risorse non muovano da sole l'agire degli stati, cioè nel senso le risorse sono ovviamente un di più molto interessante. Specie perché se consideriamo l'Ucraina, in realtà le risorse sono concentrate proprio verso Oriente, cioè il Donbass è tutto, quindi quella zona là del bacino del Don è una zona che è nota per i depositi di carbone, di gas naturale, per i depositi di metalli e più recentemente, diciamo per lo sviluppo che è stato fatto più recentemente, mi sembra di parchi eolici anche. Quindi in realtà la componente delle materie prime, specie in senso energetico, è importante. I russi sicuramente la sfrutteranno, le metteranno a frutto. Probabilmente già le commerciano queste materie prime, diciamo, dei territori occupati, però appunto è un di più. Cioè, i benefici economici della guerra non ci sono. Cioè, se fosse stato solamente un fatto economico, cioè risorse del Donbass da una parte, sanzioni economiche internazionali dall'altra, pesano comunque di più le sanzioni. Quindi magari le risorse sono qualcosa per tamponare, ma non è il grilletto, non è l'innesco che porta i russi in Ucraina. Dall'altro punto di vista abbiamo invece la volontà dell'Ucraina, no? L'Ucraina è un paese molto particolare, perché è un paese con una storia molto travagliata alle spalle, con un'indipendenza, diciamo, tra virgolette, a singhiozzo, cioè molto spesso, diciamo, buona parte della sua storia nazionale l'ha passata come satellite dei russi, a volte, diciamo, in maniera, diciamo, più pacifica, a volte invece, come diciamo, nell'immediato periodo successivo alla rivoluzione bolscevica, invece, soffrendo questa condizione. Ora, che cosa è accaduto, diciamo, nel mentre? Tra 2013 e 2014 noi sappiamo ci sono, cioè quella che gli ucraini chiamano la rivoluzione della dignità, in Occidente più nota come Euromaidan, in cui di fatto le componenti ucraine più vicine all'Occidente, più occidentalizzate, in particolar modo quelle che diciamo abitavano l'ovest del paese, quindi la zona tradizionalmente che guarda più verso Europa, invece che quella destra che tradizionalmente almeno guarda più verso la Russia per un fatto, diciamo, identitario culturale, che cosa succede? Che queste proteste, insieme alla repressione molto violenta del regime dell'allora presidente Yanukovych, appunto, portano alle dimissioni di Yanukovych, che è il presidente filo russo, cioè che è il garante degli interessi di Mosca in Ucraina. Yanukovych è costretto a dimettersi poco dopo le elezioni. Elezioni che vengono contestate e ripara in Russia, mentre in Ucraina per la prima volta si instaura un governo filo-occidentale. Era già successo un qualcosa del genere a inizio degli anni 2000 con la cosiddetta rivoluzione arancione di Yushchenko. Quell'esperienza là, questa prima esperienza filo-occidentale, che a Mosca ovviamente non aveva fatto assolutamente piacere, poi era naufragata in realtà. Per altri motivi, perché era andata male, cioè non erano stati in grado di gestire il paese nella migliore delle ipotesi, e quindi il paese era tornato poi successivamente a dare di nuovo fiducia al filo russo Yanukovych. Però non ci perdiamo. Da quel momento là l'Ucraina, diciamo che intercetta sicuramente il favore degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti e i paesi, diciamo, specie dell'Europa orientale, quelli che sono più ostili alla Russia tradizionalmente, quindi i Baltici, quindi la Polonia, si rendono conto dell'occasione, di che cosa vuol dire un'Ucraina filo-occidentale. Se un'Ucraina filo-occidentale vuol dire colpire gli interessi della Russia in maniera molto forte, cioè vuol dire praticamente abbandonargli una bomba sulla soglia di casa. Una cosa per cui fino a che ci sarà quel discorso là, un'Ucraina potenzialmente filo-occidentale, gli interessi russi, cioè la Russia non potrà mai essere al sicuro. Una cosa del genere era successa nel 2008 con la guerra in Georgia, no? La Georgia di fatto si sposta verso Occidente, si parla di farla entrare nella NATO. Che cosa fanno i russi nel 2008? Invadono la Georgia per scongiurare questo tipo di evenienze.
No, scusami, dall'altra parte c'è anche il desiderio, diciamo, di una parte importante della popolazione ucraina, diciamo, di autodeterminazione, probabilmente
Certo,
di
ma
vedere, diciamo, una maggiore prospettiva di prosperità, spostandosi verso Occidente, diciamo, dal punto di vista delle alleanze.
assolutamente, ma io credo che il fattore, diciamo, dirimente è il fatto che l'Ucraina, perché nel 2014 poi la parte che la spunta è la parte filo-occidentale, perché evidentemente quella parte là era la parte, se non maggioritaria, egemone nel paese, cioè effettivamente la volontà di buona parte della popolazione ucraina, di quella che partecipava alle proteste di Maidan, effettivamente era quella di guardare ad Occidente, cioè di guardare all'Europa come modello, di guardare agli Stati Uniti. Questo ovviamente, cioè quindi non fu, diciamo che la narrativa russa su un qualcosa di eterodiretto, cioè poi i russi hanno molto ora non voglio dire complottismo, però vedere dappertutto, diciamo, la macchinazione occidentale per colpirli. Ci furono gli aiuti occidentali, cioè è ovvio che noi occidentali, in particolar modo gli Stati Uniti, questi paesi qua dell'Europa orientale, ovviamente spingevano per questo tipo di evenienza, ma è ovvio che la materia prima era materia prima ucraina, cioè c'erano evidentemente dei problemi, c'era una forte volontà, specie da parte dell'elite, diciamo di quella parte della popolazione più istruita che abitava per la maggior parte d'Occidente, di distaccarsi dalla Russia, soprattutto quella fiducia in se stessi, cioè quella ritrovata identità di dire: ok, noi siamo l'Ucraina e siamo una collettività completamente differente dalla Russia, con una sua storia particolare che è differente appunto da quella dei russi, in contrasto invece alla narrativa russa, che invece vede la storia dell'Ucraina come un pezzo della storia della Russia.
Ecco, diciamo, questa classe politica ucraina che appunto guarda all'emancipazione dalla Russia e dall'Occidente, come si costituisce? Nel senso, quali sono i suoi tratti fondamentali che sono emersi negli ultimi anni?
E allora, diciamo che la cosa fondamentale, appunto, cioè il discorso su cui si poggia tutto quello che è stato fatto a livello politico dai due governi ucraini che si sono succeduti dal Maidan, quindi quello di Poroshenko e quello di Zelensky dal 2019, è il fatto di, da una parte, notificare, dall'altra, diciamo, sottolineare appunto il fatto che l'Ucraina, come storia, come cultura, come lingua, è un qualcosa di completamente differente dalla Russia. Un qualcosa che è stato fatto, diciamo, attraverso, diciamo, una revisione della memoria storica, che quindi va a valorizzare determinate esperienze storiche, quelle dell'Ucraina indipendente, che per gli ucraini, diciamo, nasce con l'etmanato dei cosacchi, poi dissolto dalla Russia, da Caterina la Grande. E diciamo che riemerge questa Ucraina indipendente carsicamente anche a inizio Novecento. Quindi da una parte c'è una revisione della memoria che dice: l'Ucraina vera, cioè il vero, diciamo, sentire, il vero essere dell'Ucraina è quello dell'esperienza dell'Ucraina indipendente. Contemporaneamente, diciamo che proprio perché l'Ucraina è un paese molto, diciamo, attraversato da diverse faglie, non ultima quella della lingua, perché buona parte della popolazione parla russo, faglie anche proprio di tipo etnoculturale, perché a Oriente, in Donbass, non ci sono solamente russofoni, ma persone che si identificano come russi, che è una cosa diversa, Io quando sono stato in Ucraina quest'estate ho incontrato tanti russofoni, cioè tante persone che parlavano russo, ma che si sentivano ucraine e che erano anche molto, diciamo, patriottici, molto ostili alla Russia, cioè non ci pensavano minimamente a dire, visto che la mia prima lingua è russo, simpatizzo per i russi. Però questa cosa qua è una cosa che comunque, cioè, nel momento in cui la cultura nazionale è meno unita, è così diversa in un punto e in un altro del paese, ovviamente è un problema per le autorità centrali e soprattutto nell'ottica di un paese che si pensa fin dal 2014 in contrasto con la Russia gli ha dato ovviamente motivi su motivi per pensarla questa cosa qua, ma ovviamente nell'ottica di un conflitto che sarebbe prima o poi arrivato, più il corpo nazionale è unito, più la collettività è unita e meglio è. Quindi sono state avviate, diciamo, una serie di processi anche per, diciamo, tirare la volata a questo tipo di cosa, cioè quindi dal di là dei programmi, diciamo, scolastici, ma passando per una serie, diciamo, di misure normative che di fatto scoraggiavano l'uso del russo in favore della lingua ucraina, ad esempio nelle pubblicità, ad esempio nel settore cinematografico, nel settore dell'informazione, nel settore dei servizi, cosa che sicuramente è stata ben recepita ad Occidente, ma che probabilmente ha scavato un solco, diciamo quasi incolmabile, con le genti russe del Donbass. C'era già una situazione di guerra, perché c'era una situazione di guerra dal 2014 in Donbass, quindi non è che questo è
Ma
inedito.
cosa intendi per la situazione di guerra in Donbass? Nel senso, c'era un conflitto latente, cioè c'erano degli scontri a fuoco? Com'era la situazione
Sì, cioè,
in quel paese?
diciamo che dal 2014 c'è stata una guerra vera e propria, che anzi per 2014-2015 è stata una guerra praticamente ad alta intensità, nel senso che c'erano i separatisti filorussi che dichiarano l'indipendenza delle due repubbliche, le due repubbliche autonome, quindi quella del Donetsk e quella del Lugansk, e di fatto dicono: noi siamo un'altra cosa, cioè noi non siamo l'Ucraina, questa Ucraina non è quella che ci rappresenta. Se dobbiamo simpatizzare per qualcuno, simpatizzavamo per Yanukovych, ma noi siamo un'altra cosa. Seguono un anno e mezzo di guerra vera e propria, cioè con i russi che appoggiano più o meno esplicitamente i separatisti e le autorità ucraine, cioè il governo ucraino, che in una prima fase addirittura perde diversi territori, cioè perché ci sono alcuni territori come Mariupol, ad esempio, che il governo ucraino a un certo punto riconquista all'insurrezione. Quindi all'inizio va anche bene per i ribelli, cioè nel senso ci servono, diciamo, un anno e mezzo, cioè diverso tempo perché l'Ucraina si ricostituisca a un livello accettabile dal punto di vista militare e politico, con l'aiuto degli Stati Uniti, con l'aiuto dell'Occidente, e cominci quelle che loro chiamano operazioni antiterrorismo e si riprendono, diciamo, un pezzo sostanzioso del paese che era passato in mani ribelli.
Questo stiamo parlando 2014-2015.
Dal 2014 in poi, diciamo che seguono, diciamo, quegli accordi come il protocollo di Minsk e che sicuramente, per quanto fallimentari, raffreddano un po' la situazione. Quindi passiamo dall'inizio, che era una situazione di conflitto vero e proprio, alla situazione di conflitto congelato, che poi, cioè, congelato per modo di dire, perché comunque le artiglierie sparavano, perché comunque i colpi volavano e i morti c'erano da entrambe le parti, tanti anche civili sicuramente. Però diciamo che senza, diciamo, operazioni militari vere e proprie come sono quelle che vediamo in
Ma
questi
in
giorni.
questo caso, diciamo, il ruolo russo era un appoggio ai ribelli però esterno, non c'erano truppe russe sul
Ma no,
territorio.
di fatto alla fine c'erano anche truppe russe, quindi un appoggio più che diretto, cioè un appoggio quando si andava a parlare ai colloqui, alle trattative, tra virgolette, andavano i rappresentanti russi, cioè la Russia subito ha esplicitato la sua posizione sul tema. Di fatto la guerra è come se la guerra già c'era, con un'intensità molto minore rispetto a quella che abbiamo visto il 24 di febbraio, però la guerra c'era, come diciamo era già chiara l'impossibilità delle parti in causa di trovare una sistemazione accettabile, cioè che non fosse una tregua temporanea, ma una risoluzione vera e propria del contesto per mettere ordine nella regione. Era impossibile. A febbraio abbiamo visto poi.
Ma scusami la domanda di somma ignoranza, ma l'ucraino e il russo sono molto diverse come lingue? O sono tipo lo svedese e il norvegese che sono un po' simili?
Allora, io non sono un linguista, non parlo né russo né l'ucraino, e diciamo che per l'idea che mi sono fatto io, appunto su questo non, non lo so, sono diverse come possono essere diverse due lingue romanze. Cioè, è palese che sono lingue che comunque gemmano da un bel pezzo di strada comune in qualche modo. Poi cambiano i caratteri, le parole sicuramente sono diverse, il tono è diverso, però non stiamo parlando del cinese e dell'italiano.
Ok, però neanche di un dialetto della stessa lingua.
No, 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 probabilmente no, cioè, nel senso di due lingue con una loro identità, anche
Ok, e diciamo i
perché.
popoli sono concentrati nelle zone contese, diciamo, da questo conflitto, o sono in realtà anche in altre zone del.
In realtà i russofoni, intesi come persone che parlano russo come prima lingua, sono sicuramente concentrati ad est, ma sono tantissimi anche a Odessa, anche a Kharkiv, cioè anche a Mykolaiv, in dei posti dove l'appartenenza all'Ucraina non è mai stata messa in dubbio. È lo stesso Zelensky, come prima lingua parla il russo e dopo l'ucraino. Cosa che in realtà è comune a molti personaggi, diciamo, politici affermati là in Ucraina. Tante persone, poi appunto questa cosa sta cambiando. Io mi ricordo quando ero là a Leopoli, conobbi dei ragazzi che mi spiegarono questa cosa. Erano ragazzi di una ONG che portava aiuti umanitari e mi dissero che, tra virgolette, noi ci vergogniamo di parlare russo. E che adesso ci impegniamo a parlare l'ucraino, perché magari noi in contesti normali, quando usciamo la sera tra di noi, parliamo russo, perché è la nostra lingua. Adesso ci stiamo impegnando a non parlare russo, ma a parlare l'ucraino, perché il russo è la lingua dell'invasore, ovviamente per loro. Quindi, ma è un trend, secondo me, abbastanza consolidato questo, che tante persone fanno questo discorso qua, specie i più giovani che hanno meno difficoltà a imparare un'altra lingua, non a imparare un'altra lingua, a fare di un'altra lingua la propria lingua madre.
Certo. Ma voi avete fatto anche degli approfondimenti interessanti sulla guerra dell'immaginario, diciamo, in questo conflitto, cioè l'immaginario ucraino e quello russo, come vengono utilizzati delle immagini sacre o non sacre, anche laiche, e come si connettono poi alle storie immaginate di queste comunità in conflitto, diciamo.
Sì, allora diciamo che questa è una pratica necessaria in ogni tipo di conflitto, cioè diciamo che i decisori hanno la necessità di dare alla collettività che sconta la parte più dura del conflitto, che quindi presumibilmente combatte e muore al fronte, dei simboli per cui valga la pena farlo. Quindi ovviamente quando si fa una guerra, specie se è una guerra di invasione come quella da parte dei russi, no? È proprio difficile. Cioè, spiegare alla collettività che va a morire in terra straniera, noi lo stiamo facendo perché abbiamo necessità di schermare il cuore del paese da potenziali invasioni. No, vanno costruite delle narrative che parlano, diciamo, dell'esperienza mitica di questa guerra. Per cui i russi che cosa fanno? Riprendono la narrativa della Grande Guerra Patriottica, della Seconda Guerra Mondiale, per cui c'è necessità di andare in Ucraina per denazificare l'Ucraina, perché in Ucraina ci stanno i nazisti e quindi c'è i nazisti che in Russia ovviamente hanno un'aura di pericolosità per la storia della Russia del massimo grado. E quindi ci stanno i nazisti sono cattivi, rischiano, diciamo, un domani di invaderci di nuovo, e quindi riprendiamo l'esperienza della guerra patriottica, cioè diciamo ai soldati che vanno a combattere che sono eroi, come erano eroi quelli che occuparono la cancelleria del Reich, che vinsero la seconda guerra mondiale. In più, diciamo che c'è una narrativa, una ripresa, diciamo, della parte più messianica dell'ortodossia, che descrive questa guerra come la Russia, baluardo, diciamo, della tradizione, dei valori tradizionali in guerra contro tutto l'Occidente, che invece è la terra della sovversione, del relativismo, in particolar modo poi un argomento che vi piace tirare fuori molto spesso ai russi è tutto ciò che riguarda, diciamo, l'approccio alle questioni di genere, della comunità LGBT, delle persone trans, tutte queste cose qua che ovviamente in Russia per la Chiesa ortodossa sono il male, questa cosa qua. Oltre a questo, diciamo, c'è la ripresa diciamo, dell'esperienza.
Certo, scusami se interrompo, ma questo mi sembra la parte della comunicazione russa che poi trova anche più successo in alcune frange dell'Occidente, cioè nel senso che mi sembra che i filorussi, in Occidente, in particolare in Italia, più che fare una questione geopolitica e strategica, poi si rivolgano spesso a questa aura, capito, di ipotetico baluardo del conservatorismo di un certo tipo, peraltro, no?
Ma certo, sì,
È efficace
assolutamente.
non solo internamente, ma anche, diciamo, in parte esternamente, no? Io ho sempre trovato interessante che molta parte del discorso in Occidente, o in particolare appunto in Italia, su questo tema si è orientato su questo, che poi alla fine è la parte forse al lato pratico meno interessante, no? Quando c'è invece un discorso geopolitico molto più interessante che quello che stavi delineando tu, però effettivamente l'immaginario fa parte. È una delle parti che lo compongono, quindi ha una sua rilevanza. Scusami, stavi dicendo, andando avanti su questo tema?
Però sì, hai assolutamente ragione. Diciamo che è una narrativa che sicuramente appare seducente verso certi ambienti, diciamo, magari legati, quelli più legati all'estrema destra, qua in Occidente. Cioè, sicuramente, diciamo, è una cosa che potrebbe affascinare quel tipo di ambienti là. E probabilmente i russi lo sanno. Cioè, nel senso, non è una cosa cioè, l'aspetto, il fatto di piacere all'estero, comunque è un qualcosa che abbiamo visto, sia l'Ucraina che la Russia tentano di fare in ogni modo dall'inizio del conflitto, con metodologie e metodi diversi. L'Ucraina, diciamo che ha scelto, diciamo, una narrativa ovviamente, diciamo, diversa, quella però di apparire ovunque, cioè per tramite di Zelensky, di raccontare al mondo continuamente il dramma che sta passando la popolazione in maniera tale da spingere le opinioni pubbliche occidentali, che comunque scontano un pezzo del fardello della guerra, cioè forniture energetiche, inflazione. Non vengono esclusivamente dalla guerra questi problemi, ma sicuramente, almeno a livello percettivo, la guerra li aggrava. L'Ucraina che fa? Vuole apparire da tutte le parti per dirgli: però noi stiamo combattendo per voi, cioè, però se noi non fermiamo Putin in Russia, Putin arriverà in Europa, cioè l'autoritarismo arriverà in Europa, noi combattiamo per il mondo libero. Apparendo appunto da tutte le parti, dalle riunioni, diciamo, del G7 fino a Sanremo. E contemporaneamente, diciamo che è interessante anche la parte, diciamo, relativa a come l'Ucraina, ha la narrativa che l'Ucraina ha confezionato per l'interno, cioè per i propri cittadini, no? Ed è interessante appunto che quel discorso sulla ripresa dell'identità di un'Ucraina indipendente sia diventato ovviamente molto più forte dall'inizio dell'invasione russa, cioè assunto i tratti della propaganda, come è normale che sia, appunto. E quindi è ovvio, queste collettività hanno fabbricato dei miti prendendo delle esperienze storiche, sconvolgendole laddove servisse per dare un motivo ai combattenti di continuare a farlo. Ed è un processo dinamico. Continuamente vengono tirati fuori, costruiti questi miti, cioè quello che nella prima fase del conflitto era, diciamo, la difesa eroica e disperata dei combattenti del reggimento Azov a Mariupol, dentro l'acciaieria di Azovstal, cioè questa battaglia assolutamente disperata, che associata, non so, alle Termopili o altre, diciamo, battaglie mitiche della storia umana. Ovviamente quello là è un mito per tutta la popolazione, un mito che l'ha molto colpito. Io, quando sono andato in Ucraina, era pieno dappertutto, in ogni città in cui sono stato, di murales enormi, che diceva liberate i difensori dell'Azovstal, oppure semplicemente il simbolo del battaglione Azov con sottoscritto Azovstal, cioè una cosa che ha colpito fortemente la popolazione. E quello che era Azovstal, la difesa di Mariupol nella prima fase del conflitto, oggi è la difesa di Bakhmut, che anche quella eretta a mito per compattare, diciamo, la popolazione dietro agli eroi che difendono il paese al fronte.
Tu in generale sei dell'idea, diciamo, che gli interessi materiali, economici, strategici di una nazione non bastano per farla combattere effettivamente in una guerra. C'è la necessità di creare una narrativa, un immaginario di riferimento.
Sì, cioè poi è ovvio che, specie per quel che riguarda, diciamo, l'Occidente, cioè la percezione che l'Occidente dall'esterno è una parte importante, diciamo, del potere seducente dell'Occidente, cioè la libertà è anche libertà economica che è connessa allo sviluppo. Quindi è ovvio che l'Ucraina, e questa è una parte importante, cioè si vuole sentire un paese occidentale, cioè almeno buona parte dell'Ucraina vuole essere un paese occidentale. Perché? Perché l'Occidente è anche sinonimo di libertà individuale e di sviluppo, cioè di sviluppo dell'economia che gira, che gira bene, della digitalizzazione, cioè tutte cose che ai giovani ucraini piacciono, cioè sono cose che i giovani ucraini hanno a cuore, cioè sono un paese molto tecnologico, molto digitalizzato, più di noi probabilmente a livello di, diciamo, dimestichezza con il digitale. Ma il
Ah,
digitale è un
infatti una
pezzetto di...
delle cose interessanti di questo conflitto è che sicuramente ce ne sono stati altri, però diciamo fra quelli che hanno avuto una rilevanza mediatica in Occidente è forse il primo dove vediamo una quantità enorme di materiale, di video, di immagini prodotte nel campo di battaglia o nella sua prossimità, no? Cioè nel senso su YouTube, su Telegram si possono vedere i combattimenti, le persone che muoiono effettivamente e poi anche le narrazioni che vengono costruite, no? Cioè, è la prima, forse la prima guerra veramente videoripresa quasi dall'inizio alla fine.
Sì, assolutamente. Cioè, poi il discorso è che la prima guerra, ora dire che è una guerra importante e un'altra no, è una cosa irrispettosa per chi in guerra ci muore. Però è ovvio che questa ha un'intensità e un'importanza per i destini, un'influenza sui destini del mondo tangibile. Quindi è ovvio che mediaticamente è molto interessante. È molto interessante perché quello che succede in Ucraina in qualche modo rischia di alterare le traiettorie dello scenario geopolitico anche a livello globale. Contestualmente, è la prima guerra, come dicevi te, ipermediatizzata perché ci sono tanti soldati che combattono con le GoPro addosso, cioè che con le GoPro tanti, tanti poveretti che filmano anche la loro stessa morte da una parte e dall'altra. Immagini ne abbiamo tantissime. Il discorso è che probabilmente noi l'avevamo anche nella guerra del 2020 in Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian, però è ovvio che per noi occidentali, in particolar modo, è una guerra meno interessante a cui abbiamo dedicato meno attenzioni. Questa è una guerra che sia ci abbiamo in casa, sia ci abbiamo una disponibilità assurda e continua di materiale, specie durante le prime fasi del conflitto. Il materiale era tantissimo, tanto che addirittura non si riusciva nemmeno arrivava talmente tanta roba che era impossibile verificarla. E poi dopo, secondo me, c'è stato, sia da parte russa che da parte ucraina in particolar modo, una volontà di controllo delle informazioni, cioè nel senso sono andati a regime quei meccanismi che permettono a uno Stato di controllare le informazioni nei limiti del possibile. Quindi diciamo che in Ucraina c'era la regola per cui se c'è un attacco, un bombardamento, una cosa del genere, non si possono, i reporter non possono pubblicare foto e video prima di un tot, che mi sembra siano 24-48 ore, perché sono informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate dai russi. Oppure in determinate situazioni si dice ai reporter, ma agli stessi militari ovviamente, non possono essere effettuate riprese in questo posto o in quest'altro. Ecco, il discorso è che probabilmente nelle prime fasi del conflitto è stato talmente tutto confusionario nel primo mese che probabilmente queste cose erano meno osservate, per cui c'era una valanga di contenuti, c'era una valanga di contenuti. Adesso ce ne sono di meno, ma comunque molto di più. Cioè, non si può paragonare le informazioni e i video, le immagini che c'erano da questa guerra a, non so, quello che è stato la guerra in Afghanistan o in Iraq, cioè nel senso, quelle là noi le sapevamo per quelle che ci raccontavano i reporter che scrivevano sui giornali di carta, appunto. Questa cosa
Certo.
qua è completamente diversa.
Ma nell'immaginario russo invece un ruolo lo gioca questo battaglione Wagner, no? Vuoi spiegarmi un po' la loro simbologia, cosa sono anche, perché sono comunque un fenomeno, per certi aspetti, inquietante, ma anche interessante, perché sono quasi un caso unico di armata privata così ampia e così potente.
Sì, sì, poi tra l'altro si sposa molto bene col discorso dei miti e dei simboli, il discorso del gruppo Wagner, perché fondamentalmente il gruppo Wagner che cos'è? È la compagnia, diciamo, di mercenari di fatto statale russa, cioè nel senso nasce a partire da una serie di speculazioni degli anni passati sull'approccio asimmetrico ai conflitti. La Russia si rende conto che per perseguire i propri interessi diciamo, dove è scomodo mandare, schierare sul campo personale militare vero e proprio, in particolare in quei contesti torbidi come la Libia, l'Africa, il Donbass stesso prima dell'invasione, serve uno strumento che faccia gli interessi della Russia ma non ci abbia la bandiera russa, che risponda direttamente di fatto al Ministero della Difesa, ma che non porti con sé la responsabilità delle autorità russe. Di fatto si mette in piedi questa compagnia, nasce da una serie di esperienze, diciamo, diverse, una serie di prove andate, diciamo, un po' male. La gran parte delle persone sono ex Spetsnaz, ex comunque militari russi, e vengono inquadrati in questa compagnia che all'inizio opera soprattutto in Donbass e dopo in Africa e poi in Siria dopo l'intervento russo in Siria. Sono fondamentalmente una compagnia privata che però fa gli interessi della Russia, si distinguono per un paio di cose che sono il motivo per cui sono diversi dai mercenari occidentali che pure esistono e anche esistono compagnie di mercenari occidentali che assoldano anche decine di migliaia di persone. Cioè quindi non è la consistenza numerica la cosa differente. Le cose differenti sono tre, secondo me. Il primo è che i mercenari in Occidente noi li usiamo per compiti non direttamente legati al fare la guerra, cioè servono a fare la guardia a determinate installazioni, servono a fare la scorta ai VIP, servono, diciamo, per tutti quei compiti che non sarebbe saggio metterci soldati, perché i soldati valgono troppo, oppure servono, diciamo, per cose un po' più losche, un po' più coperte, ora non voglio dire omicidi mirati, ma comunque non compiti di guerra. Mentre invece i russi, fin dal principio praticamente, pensano gli uomini della Wagner sia per fare queste cose, sia che per fare la guerra vera e propria. Quindi cioè, i mercenari da noi non guidano gli aerei, non operano i cannoni, non guidano i carri armati. I mercenari russi sono diversi, perché sono pensati per condurre di fatto in autonomia vere e proprie operazioni belliche. Quindi per utilizzare, studiano l'ingegneria militare, studiano appunto come utilizzare questi assetti molto sofisticati, addirittura guidano gli aerei e gli elicotteri, sembra, cioè, anzi è praticamente confermato. In secondo luogo, il fatto che questa cosa nasce sicuramente completamente organica, cioè il gruppo Wagner nasce completamente organico al settore, diciamo, all'establishment militare russo, però a un certo punto probabilmente succede un qualcosa di impensato, non di impensato, un qualcosa a cui non avevano pensato, appunto, i russi, io credo, e cioè il fatto che il capo, il patron di questa compagnia, che è Evgeny Prigozhin, che è noto come il cuoco di Putin, cioè uno che viene dalla criminalità russa, poi apre una serie di ristoranti di lusso, entra in contatto con le burocrazie russe, diventa amico, stringe con Vladimir Putin, si decide di affidare a lui questo progetto per la compagnia mercenaria statale della Russia, perché di fatto è uno sconosciuto e questo qui è uno strumento che doveva rimanere nell'ombra. Negli ultimi 2 anni, però, che cosa succede? Che Prigozhin, che è il gruppo, in qualche modo si affranca dalla tutela statale, almeno a livello narrativo, esce dalle tenebre, diventa in qualche modo un fenomeno pop. Prigozhin rivendica adesso esplicitamente il fatto di essere il capo del gruppo Wagner e addirittura sia gli uomini del gruppo Wagner che Prigozhin sono gli unici che criticano direttamente, cioè che criticano direttamente l'operato delle forze armate russe. E entrano diciamo, in frizione con le burocrazie, dicono voi state sbagliando a condurre la guerra in questo modo, mentre magnificano il loro operato, dicono siamo noi che abbiamo preso Soledar, cittadina che, diciamo, cittadina abbastanza importante, è stata conquistata in buona parte fondamentalmente dai mercenari, che cosa dicono? Non provate a rubarci la vittoria, cioè la vittoria è nostra, l'hanno conquistata i reparti d'assalto della Wagner, non l'esercito russo. Prigozhin si fa vedere, pubblica delle foto, vestito di tutto punto, con le armi, la Soledar insieme ai suoi mercenari, ai suoi uomini. Diciamo che cioè, si è venuto a creare proprio un'identità particolare di questo gruppo, sempre meno nascosta, sempre meno organica a quello che dicono i russi, diciamo, appunto, sì, sempre meno organica, sempre meno dipendente dagli apparati russi e sempre più indipendente di per sé.
Rigoz è un
Per dire.
personaggio molto interessante, da tu dicevi appunto viene dalla criminalità, diciamo, normale, ordinaria di San Pietroburgo, poi cuoco, poi è stato coinvolto anche nelle operazioni, diciamo così, di disinformazione digitale, no, se non sbaglio.
Sì, ma diciamo che il gruppo Wagner, cioè, è tutta la miriade di attività che gli ruotano attorno, giornali, canali Telegram, aziende che lavorano nella ristorazione, cioè è un impero. Quello di Prigozhin è un impero. E i due binari principali sono, appunto, la guerra privata con la Wagner e le attività di disinformazione. Cioè le attività di disinformazione, le fabbriche dei troll, tutte queste cose qua, sono da sempre un business in qualche modo collegato a quello del gruppo Wagner. Cioè la disinformazione, anche perché operano fondamentalmente spesso insieme in Africa, sono i due elementi che portano avanti gli interessi russi, sono da una parte le campagne di disinformazione, cioè quelle che puntano a screditare gli occidentali e a porre in buona luce l'intervento dei russi o dei mercenari russi, e dall'altro i mercenari che arrivano sul campo. Una cosa che arrivano sul campo aiutano i governi africani, diciamo, a portare avanti i loro obiettivi. Cioè, sono due cose che si spalleggiano a vicenda. Cioè, una apre la strada all'altra.
Ma loro in Africa che tipo di attività fanno, la Wagner?
Presumibilmente fanno tutto, cioè, nel senso, il discorso è che quando si va a parlare con governi africani, cioè spesso parliamo di elite molto corrotte, magari come in Mali o in Burkina Faso, che sono saliti al potere in seguito a un colpo di stato militare. Queste elite hanno la necessità di mantenere il controllo su dei paesi che fondamentalmente difficilmente hanno un'autorità statale estesa a tutto il territorio nazionale. Cioè ci possono essere gruppi di separatisti, problemi di terrorismo, paure che qualcun altro organizzi un altro colpo di stato. I russi, ma anche i turchi lo fanno, diciamo, i russi sono particolarmente affermati in Africa, ma lo fanno un po' tutti, in qualche modo lo fanno anche i francesi, se vogliamo dire, offrono, secondo me, dei pacchetti completi di tutela. Cioè, nel senso, noi vi mandiamo i nostri inquadratori, che sono appunto i mercenari del gruppo Wagner nella gran parte dei casi, che addestrano il vostro esercito, fanno la scorta ai vostri VIP, se serve, conducono vere e proprie operazioni antiterrorismo. O contro i ribelli e tutto quanto, in cambio, nella gran parte dei casi, la contropartita è magari l'accesso a miniere di materie prime molto importanti, miniere di metalli rari, l'accesso a determinate infrastrutture importanti come un porto strategico in cui un domani potranno approdare le navi militari russe. Cioè, loro propongono questi pacchetti completi, hanno, diciamo che sono, diciamo, una proposta costosa, perché tanti mercenari della Wagner noi sappiamo che sono morti in Africa, cioè nel senso che sono stati coinvolti in attentati, in scontri a fuoco, le milizie locali sono morti, cioè è un contesto molto costoso in cui operare, e in cambio appunto vengono fatte queste concessioni che servono alla Russia per ragioni strategiche, ad esempio l'accesso ai porti o l'accesso a una fornitura magari di cobalto, non so, cioè di un materiale importante. Ovviamente i mercenari, Prigozhin o chi per loro, si prendono la classica royalty, cioè nel senso ne guadagnano economicamente, ne guadagnano in termini di favori da parte dell'apparato russo. È un organismo ben rodato, cioè che funziona molto bene in un contesto come quello dell'Africa.
E Sì, loro adesso hanno aperto anche una sede esplicita a San Pietroburgo, mi sembra, no? C'è cioè, una sede molto lussuosa anche.
Sì, diciamo che beh, la cosa interessante è il fatto che da questi qua ormai sono diventati per la propaganda russa, ma non la propaganda russa quella ufficiale, attenzione, la propaganda russa quella dei social, cioè quella dei più giovani, quella quasi, non quella diretta dallo Stato, cioè dai ministeri che fanno la narrativa, ma quella diciamo più spontanea, quasi un fenomeno pop. Che loro hanno consapevolmente abbracciato perché diventando famosi, tra virgolette, diventando dei fenomeni pop, ovviamente hanno un margine negoziale con le autorità russe molto più ampio. Ma noi abbiamo, appunto, a novembre hanno aperto questa sede enorme, un palazzo specchiato molto grande a San Pietroburgo, che è sia la città di Prigozhin che dello stesso Putin, che è di fatto il quartier generale del gruppo Wagner, poi spacciato come diciamo un centro per la ricerca tecnologica, un qualcosa del genere, ma di fatto è la prima sede ufficiale del gruppo Wagner ed è una cosa assurda che un qualcosa che nasce per fare delle operazioni coperte abbia nella seconda città più importante della Russia un enorme quartier generale, così, ma contemporaneamente abbiamo visto anche altre forme di appropriazione dell'immaginario, banalmente i manifesti in diverse città della Russia, come a Ekaterinburg, sono comparsi dei manifesti con dei numeri di telefono che mostrano i mercenari del gruppo Wagner sui manifesti, dicono arruolati, poi dicono unisciti all'orchestra e invece di avere fucili, ad esempio con gli Ekaterinburg, invece di avere fucili in mano, i mercenari hanno degli strumenti musicali, quella goliardica che rimanda al nome di Wagner, compositore tedesco. Loro spesso fanno riferimento a se stessi come l'orchestra, unisciti all'orchestra, che è scritto in questi manifesti, però è importante perché vuol dire, cioè, nel momento in cui metto un manifesto per strada e dico con un numero di telefono, dico arruolati, vieni a combattere nell'estero vicino. Stessa cosa che ci sono dei canali Telegram ufficiali per tramite del quale si possono rispondere alle application, cioè si può fare application per entrare nel gruppo Wagner, è molto facile. Diciamo che il fatto definitivo di uscire allo scoperto, cioè non ci importa più di essere quello per cui eravamo stati pensati, cioè quindi uno strumento che agisce nelle tenebre, usciamo nelle luci della ribalta.
Quindi il simbolismo della Wagner sono questi strumenti musicali, violini, diciamo, e i martelli però anche.
Sì, il martello è un'altra, diciamo che anche quello è diventato una specie di simbolo pop, loro lo mettono un po' dappertutto, addirittura sempre a novembre mi sembra mandarono, mentre il Parlamento europeo votava per una risoluzione non vincolante per condannare la Russia come stato sponsor del terrorismo, Prigozhin fece consegnare al Parlamento europeo un martello sporco di sangue finto dentro la custodia di un violino. Quella è un po' la cosa che riassume l'identità del gruppo Wagner, perché c'è questo carattere, diciamo, sui generis, sguaiato, goliardico, i due simboli, il violino, come abbiamo detto, perché loro sono i violinisti, e il martello invece è un simbolo che ha una storia molto più truculenta perché di fatto rimanda al fato destinato ai traditori. Nel 2017, diciamo, ci fu questo video diffuso dalla Siria in cui degli uomini che parlavano russo di fatto ammazzavano a martellate quello che era individuato come un disertore, e da lì appunto il martello diventa per prassi il modo per giustiziare i traditori. Recentemente hanno diffuso un video, sempre canali legati al gruppo Wagner, in particolare ce n'è uno che si chiama The Gray Zone, la zona grigia, in cui c'è un uomo, un combattente del gruppo Wagner che sembra, si chiama Nuzin, quest'uomo che sembra che avesse disertato in Ucraina, cioè quindi fosse passato dalle file del gruppo Wagner, fosse fuggito e avesse ricevuto asilo in Ucraina. Quest'uomo sembra che poi sia stato rapito a Kiev da membri della criminalità legati al gruppo Wagner per risvegliarsi in uno scantinato dove di fatto viene anche lui giustiziato a martellate dai mercenari con tanto di video esecuzione stile ISIS più o meno che viene diffuso dappertutto. E questa cosa del martello compare se nei loro video di propaganda, ci stanno di mezzo martelli, loro si fanno vedere con i martelli in mano, poi è come se ci scherzano sopra, tra virgolette, ma poi in realtà è una cosa che ho visto anche delle immagini molto particolari, cioè di ragazzini in Russia che fanno dei cosplay dei mercenari e si come si identifica, si fanno le foto come col martello oppure con il violino, con altri strumenti musicali. Quindi una cosa terribile, cioè, una
Certo.
cosa che rimanda a una cosa terribile, però che è rivestita da questo approccio pop che hanno tenuto all'inizio del conflitto.
E Putin che ne pensa della Wagner? Abbiamo qualche indicazione? Si sa qualcosa?
Allora, ovviamente non sappiamo nulla. A rigor di logica, certo è che Prigozhin, in questo momento i mercenari sono assolutamente necessari, cioè nel senso in Ucraina ci sono interi settori del fronte che sono di fatto gestiti in quasi autonomia dai mercenari. Cioè, quindi fino a che c'è la guerra in Ucraina, questi signori sono indispensabili fondamentalmente perché un conto è giustificare l'opinione pubblica la morte di soldati in divisa. Quando muore un soldato in divisa, magari viene seppellito in un cimitero militare, bisogna pagare le famiglie, bisogna risarcire le famiglie, cioè è una cosa che tocca la nazione. Quando muore un signor nessuno del gruppo Wagner, che magari fino a 6 mesi prima era un ergastolano che stava in galera in Siberia, è molto più facile da giustificarlo. Quindi per determinate situazioni, come appunto Bakhmut o un assedio urbano, che sono contesti in cui muore un sacco di gente, in cui per guadagnare veramente un isolato magari muoiono un centinaio di persone, è ovvio che queste figure qua, cioè di persone senza storia, senza famiglia, come mi immagino possono essere, cioè sono molto comodi. E poi sono tanti, perché secondo il Ministero della Difesa britannico in Ucraina ci sono 50.000 uomini che inquadrano tutto il gruppo Wagner.
Loro reclutano anche nelle carceri, quindi.
Sì, allora diciamo che recentemente hanno smesso di reclutare nelle carceri, un paio di settimane fa. Però buona parte della gente che sta in Ucraina, non so se buona parte, ma una parte sostanziosa, è gente tirata fuori dalle galere. Certo è che però al Cremlino non la possono vedere bene di buon occhio il fatto che c'è un oligarca, che poi non è neanche del circolo degli oligarchi, comunque una figura come Prigozhin, che di fatto parla in autonomia, dice fondamentalmente quello che gli pare, addirittura litiga col governatore di San Pietroburgo, lancia le frecciatine al ministro della difesa. Critica l'operato dei soldati russi. Addirittura Prigozhin è l'unico russo, penso, dall'inizio del conflitto che abbia fatto i complimenti alle forze armate ucraine. Cioè, riguardo alla battaglia di Bakhmut, loro dice: non è vero che si stanno ritirando, non è vero che stanno, diciamo, sono uomini, sono bravi a combattere, sono organizzati, abbiamo tanto da imparare da loro. E pare che dopo questa cosa abbiano fatto un accordo per la consegna dei cadaveri degli ucraini a Kiev. E questa cosa poi è una cosa importante perché secondo la narrativa russa la maggior parte dei canali di propaganda quando parla degli ucraini non parla neanche di soldati, parla di miliziani, di militanti nazisti, cioè non gli danno la dignità del soldato che combatte, cioè non c'è l'onore delle armi. Prigozhin se ne esce con questa cosa che è l'ultima di una serie di, diciamo, di sparare sui generis che solamente lui nel cerchio d'oro di Putin si può permettere di fare. È ovvio che a lungo andare questa cosa non può essere gradita, specialmente se chi mette il Cremlino in imbarazzo poi è la stessa persona a cui rispondono direttamente 50.000 uomini armati.
Certo, ma a questo proposito, no, anche delle difficoltà dell'esercito russo, secondo te loro si aspettavano che questa operazione sarebbe diventata poi effettivamente una guerra e si sarebbe trascinata così a lungo, o pensavano sarebbe stata una cosa molto più rapida?
Ma è difficile, cioè, diciamo che siamo nel campo dell'illazione, però diciamo che per come l'hanno impostata dall'inizio, cioè quindi col colpo di mano sulla capitale, operazioni in grande stile, con l'occupazione degli aeroporti intorno a Kiev, che poi avrebbero fatto arrivare le divisioni sbarcandole agli aeroporti, sono cose talmente rischiose, talmente assurde nella loro operazione iniziale, veramente da film, che probabilmente questa cosa lascia intendere il fatto che qui ci aspettavano la resistenza non ci fosse. Non c'è stata una pianificazione ragionata con un'avanzata fatta col coordinamento dell'aviazione, dell'artiglieria, pezzo per pezzo. Cioè c'è stato un colpo di mano all'inizio che evidentemente è andato male. Almeno è andato male nel nord del paese, ad esempio a Kherson, di fatto Kherson è una città che è stata occupata nei primi 20, primo mese di conflitto praticamente senza combattere. Quella è stata un'operazione a sorpresa, diciamo, ben riuscita, che poi ha affrontato i russi in controllo della città. Poi l'hanno abbandonata, l'hanno abbandonata mesi e mesi, mesi e mesi dopo, lì per lì l'operazione era riuscita. Però sì, ovviamente non se l'aspettavano. Cioè, i russi non si aspettavano probabilmente né la resistenza al Cremlino degli ucraini, né la capacità e volontà occidentale di far arrivare tutte le armi che abbiamo mandato, né la determinazione occidentale nel tipo di sanzioni che sono state imposte. Probabilmente erano tutte cose che si aspettavano, ma con un grado di intensità molto minore rispetto a quello che poi è stato.
Ecco, da questo punto di vista, le sanzioni, no? Come stanno funzionando? Stanno funzionando? Come vengono, almeno in parte, aggirate? Come funziona tutto questo meccanismo che è stato messo in piedi appunto dopo lo scoppio della guerra?
Allora, sulle sanzioni, allora, partiamo lì, sono sanzioni dure, cioè non sono sanzioni simboliche, sono sanzioni cioè che pesano. Su quanto davvero pesino in termini di indicatori è impossibile da dire, cioè nel senso non abbiamo la conoscenza e non sappiamo nemmeno quale sia l'ordine temporale in cui le sanzioni debbano avere effetto. Sappiamo che esistono modi per aggirarle. Modi, tra virgolette, che possono essere tranquillamente, cosa che si farà piano piano, sicuramente cambiare i fornitori occidentali, cioè le sanzioni dov'è che mordono? Mordono sull'energia, cioè buona parte del bilancio russo dipende dal fatto che la Russia è un super produttore di materie prime che le vende all'estero, gas e petrolio in particolar modo, ma se pensiamo a una qualsiasi materia prima che serve alla sussistenza dell'essere umano, la Russia la esporta, cioè dal titanio ai metalli pesanti, all'alluminio, al grano, ai cereali, qualsiasi cosa, la Russia di queste materie prime è o prima, seconda, terza, quarta al mondo, bene o male un po' in tutto. Ovviamente, diciamo che nel momento in cui si chiudono i mercati occidentali, o comunque si iniziano a chiudere, la cosa importante è piazzare le forniture da un'altra parte. Quindi India, Pakistan, Cina, e chiunque sia disposto a comprare, ovviamente si fanno degli sconti per invogliare questi paesi a comprare di più. C'è il discorso che spesso mancano le infrastrutture per trasportarle queste materie prime, perché le infrastrutture russe sono pensate per vendere più che altro a Occidente, cioè per vendere all'Europa, cioè la maggior parte dei gasdotti, degli oleodotti è orientata da questa parte qua, è orientata verso l'Europa. Però comunque sappiamo che Cina e India si sono assicurate delle forniture molto più intense di gas, di petrolio e di petrolio russo. Contemporaneamente è aumentata, diciamo, la quota di gas naturale liquefatto, quindi quello che viene esportato per tramite delle navi gassifere, quella è aumentata, e anche l'Italia, anche tutti gli altri paesi europei. Cioè, è stata ridotta la quota tramite gasdotto, ma sarà aumentata quella tramite, diciamo, navi gassiere, quindi quella che passa per i gassificatori. E non sappiamo però, cioè nel senso è molto difficile dire. Ogni tanto è curioso perché ogni tanto escono dei dati che si contraddicono l'uno con l'altro, cioè esce il dato sul fatto che i ricavi di Gazprom sono dimezzati per quest'anno, poi esce il dato sul fatto che però la Spagna quest'anno ha aumentato esponenzialmente l'acquisto di gas naturale dalla Russia. Poi però esce il dato che spiega che in realtà la Russia ha accumulato maggiori extraprofitti rispetto all'anno scorso. È veramente complessa come cosa. Certo è che sicuramente se i russi riescono a riconvertire, a riorientare l'esportazione da un'altra parte, quindi verso India e Cina, e quindi sono dei super consumatori che questa roba non la producono e la consumano a dei ritmi importanti e destinati a crescere in futuro, cioè petrolio e gas fondamentalmente, diciamo, si possono attutire queste cose. Altro modo per attutire le sanzioni, diciamo che già Iran, Corea del Nord, diciamo, fanno da diverso tempo, è che serve una lavatrice, nel senso che se noi prendiamo ad esempio paesi come Singapore, o paesi come il Kazakistan, è abbastanza appurato che dall'inizio del conflitto che cos'è che fanno? Acquistano dalla Russia, cioè acquistano materia prima dalla Russia, petrolio. Il petrolio è la cosa con cui è più facile fare questa cosa, e o lo raffinano come il caso del Kazakistan, sul proprio territorio nazionale, e poi lo vendono come petrolio kazako. Oppure, come si fa a Singapore, come si fa, sembra anche l'India sia coinvolta, semplicemente si prende petrolio russo, lo si mischia con una quota di un altro tipo di petrolio, e poi quello lì viene venduto come petrolio, appunto, che non è più petrolio russo, ma è un'altra cosa, e quindi, diciamo, esente da quelle sanzioni sul petrolio esportato via mare che ci stanno. Ma sono, stesso discorso vale, ad esempio, per l'elettronica, no? Noi occidentali abbiamo provato a impedire che i russi arrivassero delle componenti fondamentali per portare avanti i conflitti, ad esempio microchip, ma in generale, più che per portare avanti il conflitto, in generale per colpire la produzione industriale russa, specie in campo tecnologico, è appurato che ci sono dei paesi, la Cina in particolar modo, che acquista d'Occidente perché la Cina non è soggetta a sanzioni e poi riesporta tanto in Russia, ma cosa che già faceva probabilmente per l'Iran. Noi, nei droni che l'Iran ha fornito a Mosca, alla Russia, quei droni suicidi che i russi hanno usato con un certo successo, dentro ci abbiamo trovato un sacco di componentistica prodotta da aziende occidentali. E l'Iran, dopo la Russia, dopo anche il Venezuela, mi sembra, è il paese più sanzionato del mondo. In qualche modo, quella componentistica occidentale in Iran c'è entrata. E c'è entrata per tramite probabilmente o di esportazioni illegali, per carità, oppure per tramite di una lavatrice, cioè di un paese non
Certo.
soggetto a sanzioni che prende così. Ora, se questa roba è arrivata in Iran, con molta più facilità arriva la Russia, perché la Russia è un paese che ha delle possibilità che sono diverse da quelle dell'Iran, e soprattutto è un paese che non è isolato a livello internazionale, è isolato da Occidente, ma tutto il resto del mondo fondamentalmente se ne lava le mani o quasi. Poi prendiamo i paesi africani, ad esempio. Paesi africani, noi li abbiamo provati a coinvolgere noi occidentali in un ipotetico fronte antirusso. Ci è stato risposto picche. Paesi diversi, dall'Algeria al Sudafrica, che un mesetto fa ha fatto le esercitazioni militari insieme con la Russia. Quindi è facile trovare la sponda, mentre magari per l'Iran, paesi come l'Iran o la Corea del Nord è un po' più difficile perché sono situazioni più particolari, hanno poco da offrire in cambio, la Russia da offrire in cambio invece ce n'ha, ed è molto difficile da isolare. Per quanto poi le sanzioni fanno male, cioè nel senso è ovvio che sia a livello politico che a livello economico, probabilmente le sanzioni morderanno sicuramente. Poi è da dire. Questa è proprio una cosa che leggevo un articolo su Foreign Policy qualche tempo fa, che le sanzioni è dalla guerra d'Etiopia che non funzionano. Cioè, c'è questa idea che le sanzioni portino la popolazione alla fame e la popolazione insorga contro i governanti per chiedere la fine delle sanzioni. In realtà, quelle sanzioni, diciamo, diverse da quelle di oggi, fatte al fascismo per l'invasione dell'Etiopia, coincidono col periodo di massima popolarità del fascismo, e una cosa del genere noi la vediamo pure in Iran e fondamentalmente pure in Russia. Cioè, è molto più facile. Cioè, se c'è l'estero, il nemico che da fuori ti prova ad affamare, perché io dovrei compattarmi col nemico piuttosto che invece con le autorità mie che hanno anche in mano la propaganda, quindi decidono che cos'è che guardo in TV, che cos'è che leggo sui giornali.
Certo, peraltro è la stessa logica di alcuni tipi di terrorismo, no? Che vorrebbero tenere, diciamo, la stessa logica, colpire la popolazione perché poi si rivolti. Non ha mai funzionato, in quel caso sicuramente non ha mai funzionato, non so, nel caso delle sanzioni se ci sono. Beh, invece sull'altro lato, adesso diciamo abbiamo parlato, hai spiegato come loro possono, i russi possono cercare di aggirare le sanzioni, ma invece sul lato europeo, chi ha pagato i costi più alti per queste sanzioni?
Sicuramente l'ha pagata la Germania più di tutti quanti gli altri, perché la Germania sicuramente l'abbiamo pagata, anche noi italiani, anche i francesi, ma la Germania era il primo importatore di gas russo, quasi la metà delle importazioni tedesche venivano dalla Russia. Addirittura, diciamo che i tedeschi compravano a un prezzo scontato per tramite di contatti trasversali, che sono sempre esistiti tra la Germania, l'establishment politico tedesco e quello russo, Gazprom in particolar modo. Ricordiamoci che Schröder, ex cancelliere tedesco, sedeva nel consiglio di amministrazione di Gazprom fino a poco tempo fa, amico personale di Putin, e era ancora membro del partito, fino a poco tempo fa, se non sbaglio, fino a dopo l'invasione russa, era membro del partito che esprime il cancelliere tedesco Scholz. Quindi la Germania ci ha sempre fatto affari d'oro con i russi sul fronte del gas. Affari talmente dorati che la Germania è arrivata completamente sprovvista di alternative. Perché la Germania non aveva la possibilità di sostituire la Russia con un altro fornitore. Noi in Italia, ad esempio, abbiamo i gasdotti che ci collegano al Nord Africa, che sono stati molto utili, e abbiamo i rigassificatori. La Germania non aveva neanche un rigassificatore, non si era mai preoccupata se cioè quel poco gas naturale liquefatto che gli serviva lo importavano per tramite dell'Olanda, che invece ce l'aveva. I rigassificatori sono queste, diciamo, infrastrutture, sono necessarie perché il gas trasportato via mare nelle navi arriva in forma liquida, serve una struttura che è una struttura molto imponente per ritrasformarlo da liquido a gassoso e metterlo nella rete nazionale. L'Italia ce n'ha un po', progetta e ne metterà in funzione di più di nuovi nei prossimi mesi. La Germania non ne aveva neanche uno, tanto era, diciamo, acclarata, cioè tanto era sicura la collaborazione energetica con i russi. Ma non è un caso se dall'inizio del conflitto in aiuti energetici la Germania ha speso qualcosa come il triplo della somma spesa da Francia e Italia messe insieme. C'è qualcosa come qualche miliardo di euro al giorno. Sono cifre spropositate proprio per tenere in piedi diciamo, il comparto industriale.
Certo, ma diciamo, ha senso una strategia di questo genere al di là del fatto che il tuo fornitore quasi unico, comunque maggioritario, sia la Russia, ma no? Potrebbe essere anche un altro paese, ma ha senso per un paese così, con un'economia così sviluppata, così articolata, complessa, che ha un bisogno energetico importante, affidarsi così tanto a un solo fornitore? Cioè anche al di là di chi sia il fornitore, sono cose che succedono anche in altri paesi. O è stato proprio un errore, tedesco?
Allora, è sempre un errore andare a dipendere da qualcuno. Il discorso però qual è? È che la Russia è un fornitore affidabile a livello, diciamo, di obblighi. Fino allo scoppio della guerra, la Russia era un fornitore affidabile con dei prezzi contenuti. Il discorso è che per i tedeschi questo fatto qua della guerra in Ucraina non li tangerebbe più di tanto, semplicemente il fatto che l'Ucraina è lontana. Cioè, se non ci fosse una sovrastruttura, cioè quindi un Occidente a guida americana che si incarna nella NATO, nell'Unione Europea, che quindi è coinvolto, che coinvolge anche la Spagna e anche la Germania nel conflitto in Ucraina, per i tedeschi, come per noi italiani, quello che succede in Ucraina non è un qualcosa che direttamente può mettere a rischio la nostra sicurezza nazionale. Cioè, tedeschi e russi non hanno delle contese territoriali aperte, motivo per cui per i tedeschi era un fornitore affidabile, la Russia, cioè era difficile immaginarsi cioè non immaginare, però la Germania si è sempre sentita lontana dall'Ucraina, cioè fin dai tempi della rivoluzione di Maidan e tutto quanto. E poi diciamo che è un po', cioè diciamo che purtroppo i fornitori di gas, cioè i fornitori di materie prime, dipendono un po' anche dalla geografia, cioè nel senso, noi italiani, ad esempio, in questo momento siamo costretti di fatto ad affidarci mani e piedi all'Algeria, perché gli unici gasdotti che possono pompare quanto pompavano quelli russi cioè è il gasdotto Enrico Fermi che ci collega con l'Algeria. Ora, l'Algeria è un fornitore affidabile? No, ovviamente non lo è. Cioè, è un paese comunque abbastanza instabile, soprattutto un paese che è vicino a noi, che tra l'altro con cui noi ci contendiamo un tratto di mare, perché l'Algeria ha dichiarato una zona economica esclusiva nel 2018 che noi non abbiamo mai riconosciuto perché arriva fino quasi alle acque territoriali in Sardegna. Cioè, quindi c'è anche una situazione di frizione. È comunque un governo, c'è cioè una potenza militare che sta costruendo, grazie ai russi, perché Algeria e Russia sono storicamente, tradizionalmente vicini come paesi, una potenza militare di tutto rispetto, cioè un paese che c'ha i sottomarini, l'Algeria. Ecco, noi siamo stati costretti a affidarci come primo fornitore all'Algeria. È una mossa intelligente? No. È una mossa obbligata? Sì, perché se dobbiamo mettere... Cioè, non c'era modo di prenderlo da altre parti, quel gas. Quindi spesso le strategie energetiche sono obbligate. O si parla di programmi particolari, tipo mettere in piedi un programma di energia nucleare nell'ottica dell'indipendenza energetica, ma anche lì roba di decenni, e poi comunque l'uranio da qualche parte va comprato.
Certo, ma
La Russia in particolar modo, perché la Russia che ovviamente vende pure quello, però...
Ok. Ma senti, però nel caso della Germania c'era un'ostilità americana piuttosto dichiarata, ad esempio, al gasdotto Nord Stream, e quindi credo anche in senso più ampio alla loro dipendenza energetica dalla Russia. Questa cosa, cioè, è venuta fuori proprio anche in maniera esplicita da esponenti del governo americano, credo anche dello stesso Biden negli ultimi anni, prima del conflitto.
Sì, diciamo che il Nord Stream, sia l'uno, che diciamo è quello che è entrato, quello lì che diciamo funzionava da qualche anno, sia da più di qualche anno, sia il 2 che non è stato completato ma non mai aperto, era per gli Stati Uniti, diciamo, la dimostrazione dell'infedeltà tedesca, cioè dei tedeschi che a parole, nella retorica, sono membri dell'Occidente, sono assolutamente schierati all'interno del nostro sistema valoriale, del nostro sistema politico, e poi di fatto fanno affari d'oro con la dittatura russa, cosa che i tedeschi hanno sempre fatto, nel senso è naturale che i tedeschi guardino da quella parte, appunto perché hanno un'industria affamata di idrocarburi, di materie prime. La Russia non c'ha l'industria, ma c'ha le materie prime da esportare, sono degli interessi che si incastrano, quelli russi e quelli tedeschi. Gli americani, questa cosa, diciamo che è tra virgolette il loro incubo strategico, cioè la stessa cosa che li ha portati in guerra nella prima e nella seconda guerra mondiale, cioè la possibilità di una saldatura di interessi tra la Russia e la Germania, saldatura che all'epoca sarebbe stata non un'alleanza nella seconda guerra mondiale, ma la conquista magari della Germania, se avesse vinto l'operazione Barbarossa, e poi viceversa, quando finì la guerra, cioè perché gli americani rimasero in Europa? Gli americani rimasero in Europa per non lasciarla ai russi, perché quando si messero insieme le capacità industriali europee, tedesche in particolar modo, e l'immensa mole di materie prime della Russia, ecco che si viene a creare per la prima volta un competitor, cioè qualcuno che veramente può, una creatura, e può sfidare gli interessi americani. Il Nord Stream era l'embrione, cioè percepito così dagli Stati Uniti, l'embrione di una collaborazione russo-tedesca che poi portasse i tedeschi a prendere consapevolezza di sé e iniziare, diciamo, a non sottostare più alle direttive, diciamo, americane, alle direttive della NATO. Ovviamente una percezione paranoica, cioè nel senso non è un qualcosa di tangibile. È naturale che gli americani la vedano così, perché per mantenere, diciamo, la propria posizione di egemonia bisogna essere paranoici, assolutamente. Però diciamo che era molto di là da venire questa cosa. Il Nord Stream però era la cosa proprio più immediatamente visibile, cioè la stretta di mano fatta apposta per evitare i paesi baltici, perché il Nord Stream passava nel Baltico, sopra i paesi baltici, quindi per evitare un qualsiasi altro tipo di controllo da parte di un altro paese, ci sono solo Germania e Russia che decidono sul Nord Stream.
Ma quindi...
Disse Biden poco prima dell'invasione, disse se tra l'altro Biden è lo stesso che permise la costruzione del gasdotto togliendo le sanzioni alle industrie che lo costruivano, ma questo un paio d'anni prima, un anno e mezzo prima mi sembra. Disse Biden: non vi preoccupate che se inizia l'invasione noi avremo possibilità di interrompere questa cosa.
Non so.
Ora, da qui a dire che è vero che sono stati gli americani che l'hanno fatto saltare in aria, come ha detto Seymour Hersh, è difficile, cioè nel senso è impossibile.
Sì, tu ti riferisci a questo articolo che è uscito di recente, no, sul Substack di Simulash, che è un giornalista ex Pulitzer che aveva, adesso c'è un'età, credo c'aveva più di 80 anni, però insomma che ha avuto inchieste importanti nella sua carriera in passato. anche in Vietnam, eccetera, e che ha portato appunto, ha fatto questo pezzo di inchiesta sul gasdotto, dove sostiene che fondamentalmente sono stati gli americani con l'appoggio dei norvegesi. E il pezzo è abbastanza interessante, l'ho trovato online, al limite che c'è una fonte sola ed anonima. Il track record di Hesse è interessante, comunque non è proprio il primo venuto, però appunto il pezzo ha questo limite qui. Però appunto, come dicevi tu, probabilmente non sapremo mai se questa cosa è vera, anche perché rappresenterebbe un attacco all'infrastruttura di un paese NATO da parte, insomma, del paese più importante della NATO, cioè una cosa di una gravità assoluta se così fosse.
Sì, cioè poi pure con mezzi terroristici proprio, cioè sarebbe una cosa assurda, cioè mai successa nel corso della storia della NATO, almeno a mia memoria. Il discorso è che se ci dovesse essere una verità, non verrà fuori perché è interesse di tutti quanti che non venga fuori, cioè nel senso il governo tedesco ovviamente c'è interesse che questa cosa non venga fuori. Il governo statunitense per ovvie ragioni, se dovesse essere vero, il governo norvegese per altre ovvie ragioni. Se qualcosa dovesse venire fuori, sarebbe la Russia che avrebbe tutti, la Russia e l'opposizione tedesca, quella lì diciamo di destra tradizionalmente filorussa, AfD, e ci avrebbe interesse a farlo, ma è proprio difficile che qualcosa del genere viene fuori. Cioè, è appurato il fatto che comunque, cioè, le investigazioni svedesi e danesi che sono state fatte hanno appurato il fatto che era un sabotaggio condotto con dell'esplosivo, cioè quello non ci piove più, cioè qualcuno l'ha fatto saltare per aria quel pezzo del gasdotto. E detto questo, come dicevi te, Hersh è sicuramente una figura che non è il primo venuto, vincitore del premio Pulitzer, da sempre diciamo l'incubo, diciamo, delle operazioni coperte americane, l'ha rivelato appunto in Vietnam, ha rivelato, diciamo, le torture del carcere di Abu Ghraib, tutto quanto, come dicevi te, una fonte sola, una fonte che resta anonima, quindi bisogna dare mille benefici del dubbio. C'è da dire che l'articolo che mi hai detto, te l'hai letto, è molto dettagliato, cioè spiega proprio che a giugno c'era questa operazione militare. Cioè, scusa, c'era questa esercitazione della NATO che si chiama Baltops e che i norvegesi erano stati coinvolti perché se saltava Nord Stream i norvegesi avrebbero aumentato le forniture di gas perché anche la Norvegia è un esportatore di gas, tutto quanto. Sono cose molto suggestive, diciamo, cioè, che lasciano pensare, ma più di quello non ci possiamo avventurare.
Comunque lo metto in descrizione il link all'articolo e così potete farvi un'idea, diciamo. E invece cos'è? Ma scusami, ma adesso il Nord Stream qualcuno sta pensando di ripararlo o rimane lì?
No, i russi sono già, diciamo, piano piano iniziando le operazioni di riparazione, almeno che io sappia. Certo è che però è chiuso, cioè, diciamo, che io sappia, il Nord Stream era già stato chiuso, cioè le manopole erano chiuse. Poi c'era il gas dentro, perché c'era il gas dentro, perché anche quando non funzionano i gasdotti fungono da magazzini. Però i russi avevano già sospeso, o almeno ridotto proprio a delle percentuali irrisorie il gas che passava per il Nord Stream. Poi era quel periodo in cui i russi ogni tanto sui gasdotti che portavano in Europa si inventavano delle riparazioni, delle cose da fare, quindi cioè, se la riparazione è da fare chiudiamo una settimana il gasdotto, cose che probabilmente non erano vere, erano più diciamo dimostrazioni di forza, tipo voi parlate tanto di sanzioni ma guardate che se volete noi chiudiamo per davvero i gasdotti.
Immagino tra l'altro che essendo strutture tecnologicamente molto avanzate, no? Perché poi spesso nei gasdotti passa anche la fibra sopra, cioè che entri l'acqua di mare dentro probabilmente li danneggia anche pesantemente, cioè è una cosa che se non la sistemi.
Eh sì, perché comunque, cioè, ora non sono, diciamo, un esperto, però sicuramente cioè, riparare queste cose in condizioni, diciamo, a 80 metri sotto il mare, 100 metri sotto il mare, poi con l'acqua di mare che corrode diciamo, il cappotto di cemento intorno ai cavi, intorno ai tubi, cioè, deve essere difficile, però su questo non.
Sì. Ma invece cosa è successo attorno al TAP? A un certo punto sono arrivata la nave russa, il TAP è il gasdotto che va da Lecce, dal Salento all'Albania. E cosa è successo?
Ma in realtà diciamo, cioè, costantemente le navi russe, ma anche da prima del conflitto, si aggirano per il Mediterraneo o per altri mari presidiati dalle marine occidentali per raccogliere informazioni, barra dimostrare la propria esistenza e le proprie capacità. Costantemente, diciamo dall'alba dei tempi, dalla guerra fredda, le navi occidentali le intercettano, tra virgolette, quando avviene, diciamo, questa intercettazione, quelle cambiano rotta. Ora, io non penso che i russi siano in grado di... cioè, noi abbiamo... È successo 2 o 3 volte quest'ultimo anno che abbiamo dato tanta, tanta enfasi sui giornali. In realtà sono operazioni, non voglio dire quasi di routine, ma qua è successo in Adriatico e poi è successo, come dicevi te, in Puglia. Diciamo che non penso che i russi fossero ingaggiati, cioè impegnati in operazioni di sabotaggio del TAP. Anche perché poi il TAP, cioè, sì, è vero che a noi fa molto comodo perché se noi siamo stati in grado di fare meglio dei tedeschi, e anche perché abbiamo costruito questi gassotti qua, il TAP in particolar modo viene dall'Azerbaigian, quel gas che arriva, poi, come dicevi, via Albania, via Balcani.
Io l'ho visitato anche, è una struttura che fino a 2 anni fa lavorava, credo, un quarto, un terzo della sua
Sì.
capacità, perché è stato costruito molto più in maniera che poi si è dimostrata anche lungimirante, diciamo,
Sì. E
più ampia di quanto non servisse in quel momento.
anzi, perché per fortuna, perché intorno al TAP ci fu uno scontro politico abbastanza importante. Sì, diciamo che quasi tutti i gasdotti che noi avevamo, per fortuna, cioè quindi quello là verso la Libia, quello là verso l'Algeria, Algeria-Tunisia, e qui il TAP, diciamo che è prassi costruirli con delle portate più elevate di quelli che poi effettivamente, cioè, funziona, prima della guerra funzionavano tutti a scartamento ridotto. Quindi, per fortuna, diciamo, mettere proprio in qua la crisi energetica, è bastato, tra virgolette, prendere accordi con i produttori per aumentare la fornitura. E questa sarà sicuramente una cosa fortunata. È fortunata, è una cosa che
Sì.
lungimirante quando sono stati pensati, sicuramente.
Ma invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, loro non pagano un costo energetico rispetto a questo conflitto.
Allora, diciamo che il costo energetico lo pagano nel momento in cui, ovviamente, i prezzi dell'energia, è molto complessa la situazione, ma sono globali, cioè sono aumentati anche da loro. Cioè, per il cittadino americano che prende, va a fare benzina, o per l'industria americana che ha bisogno del gas, i prezzi sono aumentati anche per loro. Il discorso è che per gli Stati Uniti in sé la crisi energetica è meno grave. Perché? Intanto perché gli Stati Uniti sono assolutamente indipendenti dal punto di vista energetico. Negli ultimi 10 anni gli Stati Uniti sono passati dall'essere il primo importatore di materie prime energetiche, cioè degli idrocarburi, facciamo, al primo esportatore, perché hanno iniziato a utilizzare un petrolio particolare, un gas particolare, che sono i cosiddetti shale oil, shale gas, contenuti, diciamo, che sono immagazzinati nello scisto. Prima era più difficile, diciamo, sfruttare questi depositi, poi sono diffuse delle tecniche che di fatto hanno permesso di sfruttare questo genere di materiali, e mi sembra che già con Trump gli Stati Uniti fossero indipendenti dal punto di vista energetico e fossero diventati esportatori. Quindi il discorso è che per noi la crisi energetica, per noi europei, aveva due potenziali problemi: uno, il prezzo dell'energia che arriva alle stelle; due, la possibilità che l'energia non c'è, cioè che il gas magari non arriva. Cioè, quindi, al di là del costo più alto, il fatto che magari va razionata l'energia, va razionato il riscaldamento perché la materia prima manca proprio. Negli Stati Uniti questa cosa invece è impossibile. Contemporaneamente c'è tutto un discorso di esportazione, per cui gli Stati Uniti hanno beneficiato, perché parte, una parte piccola in realtà, però una parte, diciamo, economicamente interessante, perché il prezzo del gas che viaggia via nave è più alto di quello che l'Europa comprava dalla Russia, è stato, diciamo, sostituito con i carichi di gas naturale liquefatto esportati dagli Stati Uniti. Quindi, sì, la crisi energetica c'è anche da loro, ma meno grave, e soprattutto che porta con sé come per tutti gli altri produttori di materie prime, come la Norvegia, l'Azerbaigian, l'Algeria, tutti questi paesi qua che l'energia la vendono, e gli Stati Uniti oggi sono tra questi. Ovviamente, diciamo che c'è anche un'opportunità economica importante la crisi energetica.
Se dovessi fare così un'estemporanea classifica dei stati più colpiti da questo conflitto, ovviamente al primo posto c'è l'Ucraina e poi ci metterei la Germania, poi l'Europa in generale. Forse chi invece non facendo niente ne gode di più è la Cina.
Sì, cioè sicuramente è così, nel senso che la Cina ci guadagna, cioè fondamentalmente ci guadagna una Russia più debole, costretta di fatto, nel momento in cui alla Russia vengono chiuse le porte dell'Occidente completamente, dell'Europa, è ovvio che la Russia per forza di cose si deve appiattire sulla direttrice geopolitica della Cina. Quindi diciamo una cooperazione che viene rafforzata, la possibilità di comprare a prezzi scontati materie prime cruciali e soprattutto è un test importante, cioè la Cina ha, diciamo che può intravedere nel conflitto in Ucraina, cioè ha un pregio che in genere non viene concesso a nessuno, cioè di vedere effettivamente com'è che combatte il proprio nemico, cioè quali sono le sue possibilità, fino a dove può stressarsi dal punto di vista economico, dal punto di vista industriale, come l'opinione pubblica reagisce di fronte alla possibilità di soffrire per un posto lontano, cioè come si fa la guerra, cioè nel senso perché è stata una rivoluzione bellica la guerra in Ucraina. Noi occidentali, ad esempio, ma anche i russi, pensavano che la guerra si facesse in un modo. Cioè noi abbiamo in mente, gli occidentali avevano in mente Desert Storm, cioè quindi superiorità tecnologica, dei che arrivano, spianano tutto. La guerra in Ucraina dimostra che oggi probabilmente la guerra è diversa. Cioè che si fa sul campo con i carri armati e con gli uomini. Saperlo prima, cioè osservare dal di fuori, senza venire direttamente coinvolti come sta facendo la Cina, significa prendere una serie di lezioni importanti.
Però scusami, questa situazione di guerra, appunto, come quella a cui stiamo assistendo, dipende anche dal fatto che le due parti non sono andate, diciamo, all in, oppure è proprio un cambio di paradigma. Cioè, nel senso, se il conflitto salisse ancora di livello, allora vedremo gli aerei, vedremo, cioè, quelle cose che dicevi invece non stiamo vedendo, oppure è proprio un
No,
cambio.
ma il discorso è che le abbiamo anche viste quelle cose là, cioè abbiamo visto gli attacchi missilistici, bombardamenti, missili tirati dalle navi, razzi tirati dagli aerei. Il discorso è che non basta, cioè non basta. Se si vuole occupare una città bisogna entrare dentro la città, dentro le rovine, con i carri armati, con gli uomini, è rischiosissimo, è pericolosissimo. Se si vuole fermare l'avanzata del nemico si fa come 100 anni fa, si scavano le trincee, si scavano reticolari su reticolari di trincee, si costruiscono i bunker e non bastano i bombardamenti a infrangere queste difese. E quindi secondo me è proprio un cambio di paradigma, cioè ci siamo resi conto un po' tutti che la guerra si fa a questo modo. Su questo tema nell'ultimo cartaccio che abbiamo pubblicato, si chiama Oltre l'Ucraina, ho intervistato un generale americano,
Vai,
grande.
parla che lo cerco così lo faccio vedere.
E ho intervistato, diciamo, un generale in pensione dell'esercito americano che diceva proprio effettivamente questa cosa qua, cioè che
Non lo trovo, vabbè, comunque è molto bello quello che
è un campanello d'allarme un po' per tutti. Ovviamente la
hai detto. Hai
Cina
visto
ci
a
guarda.
questo riguardo, scusami, il sondaggio se è uscito sulla Bild, su quanta gente andrebbe effettivamente in Germania? Cioè, poi è un sondaggio da Bild, quindi. Non è proprio il verbo, però andrebbe effettivamente a combattere per la Germania se la Germania entrasse in guerra. Cioè,
Non l'ho visto, però sicuramente un numero irrisorio.
sì, è tipo un 24%
Esatto.
dei ragazzi ha detto che vado proprio via dal paese. Cioè, peraltro, cose anche che nel nostro contesto culturale occidentale sono anche comprensibili. Non credo che in Italia i risultati sarebbero tanto diversi, no? Però certo, farlo sapere in giro, che si veda, non è il massimo, credo, no?
Direi proprio di no. E certo, poi è vero che comunque noi siamo collettività che sono proprio disabituate alle realtà più dure di questo mondo. Ora, il Covid, la crisi economica, l'Ucraina ci ricordano che esistono. Secondo me, a lungo andare, comunque, anche noi purtroppo ci riabitueremo al fatto che il mondo comunque è un posto che ragiona su questo tipo, su questo genere di regole, piuttosto che su quelle della fine della storia, degli ultimi 30 anni che ci siamo raccontati. È naturale che oggi noi siamo i più traumatizzati di tutti, di fronte, cioè noi tedeschi in particolar modo, che del pacifismo costituzionale hanno fatto proprio la pietra di paragone su cui ci hanno costruito il paese dopo la guerra, no? È normale che siamo così disabituati. È anche vero che si sta facendo, diciamo che si è partiti, diciamo, banalmente dall'infrangere i tabù sulle spese della difesa, che sono sempre stati dei tabù importanti per i paesi europei, per i paesi europei e altri, in particolar modo i 3 sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, quindi l'Italia, la Germania e il Giappone. C'hanno magari questi 3 paesi delle opinioni pubbliche ancora molto, diciamo, pacifiste, tra molte virgolette, chiamiamole pacifiste, ma diciamo che difficilmente accetterebbero un conflitto, una situazione, diciamo, di tensione, una cosa del genere. Ma è anche vero che le elite politiche si sono probabilmente rese conto che bisogna iniziare a cambiarla questa cosa, perché il mondo in cui ci apprestiamo a vivere non è più tranquillo come è stato. Quindi intanto c'è la mossa politica dell'aumentare le spese per la difesa, che sarà una cosa i cui frutti si vedranno in decenni, non è una cosa che io prendo, investo i soldi e risolvo i miei problemi. Però si parte da là e probabilmente, diciamo che sì, vedremo anche, secondo me, una rivalutazione, diciamo, culturale, cioè culturale in senso lato. Cioè, secondo me si inizierà a parlarne di questo, del fatto che esiste questa possibilità, cioè sta peggiorando la situazione intorno a noi, e che in qualche modo, cioè, questo messaggio arriverà anche all'opinione pubblica in qualche modo, cioè, nel senso, se lo Stato deve trasmettere, c'è necessità di trasmettere qualcosa alla collettività perché è materia di sicurezza nazionale, in qualche modo lo farà. Ora,
Voi avete, aspetta che ho trovato la rivista così la mostro. Che... è questa, poi la linko anche questa qua sotto in descrizione, sia in audio che in video. Sì, voi avete coperto molto appunto la questione anche del riarmo, che mi sembra molto interessante. Nel senso, da quando è scoperto questo conflitto, sono aumentate le spese militari, come dicevi, nata proprio una corsa al riarmo nei paesi europei, credo non solo europei, ma per quanto riguarda l'Europa, cosa sta accadendo? Almeno diciamo paesi principali, Italia, Francia, Germania.
E diciamo che tutti i paesi europei, ma se andiamo a prendere anche paesi appunto come il Giappone, la stessa cosa, hanno annunciato, diciamo, dei piani di riarmo imponenti. L'Italia meno degli altri, ma comunque anche noi l'abbiamo fatto. La Germania in particolar modo ha annunciato sia che vuole raggiungere il 2% del PIL di spesa per la difesa, sia un fondo speciale da 100 miliardi, una tantum. La Francia ha fatto altrettanto, vuole raddoppiare rispetto a 10 anni fa, mi sembra, la spesa per la difesa nei prossimi 10 anni, una cosa del genere. Cioè, comunque sono tanti soldi che andranno da quella parte là. Il problema è che però i soldi non bastano, cioè, perché ad esempio, se ne prendiamo i tedeschi, vengono da decenni di negligenza da questo punto di vista. So quel caso assurdo del 2018 di un'esercitazione militare della NATO in cui i tedeschi parteciparono con i manici di scopa perché non c'erano abbastanza fucili, oppure il fatto che fino all'anno scorso i soldati della Bundeswehr non avevano un sistema di comunicazioni criptato. Alla fine dell'anno scorso, mi sembra, i tedeschi dovevano mandare dei veicoli nell'ambito di una task force della NATO. Andarono e di tot veicoli Puma, che sono dei veicoli da trasporto per la fanteria, non ne funzionava nessuno. Cioè, avere un esercito efficiente dipende anche dalla cultura delle forze armate che c'è. Cioè, quindi è una cultura della manutenzione, è una cultura, diciamo, anche, diciamo, del rapporto con l'opinione pubblica. Un altro problema dell'esercito tedesco è che ogni anno è costretta a, non ogni anno, però è stato costretto più volte ad aumentare l'età di pensionamento, cioè a permettere di rimanere in servizio più a lungo, perché ogni anno non ci sono le persone che riempiono i ranghi. Altro discorso, questo tocca in particolar modo i paesi europei, è che il riarmo muove dalla capacità industriale di sostenere il riarmo. E noi si è visto che nessun paese europeo, nemmeno gli Stati Uniti probabilmente, producono abbastanza munizioni per sostenere una guerra ad alta intensità come quella in Ucraina. Noi europei produciamo, cioè noi occidentali tradizionalmente produciamo cannoni di vetro, cioè degli assetti estremamente sofisticati, estremamente efficaci nel fare quello che fanno, ma siamo, diciamo, difettiamo della produzione in serie, magari per produrre 100.000, 200.000, 300.000 proiettili d'artiglieria che in Ucraina magari vengono consumati nello spazio di un mese e mezzo. È proprio da questo, in realtà, da questo che stanno partendo. Ad esempio, noi italiani abbiamo fatto in modo che Beretta, adesso che tradizionalmente produce le pistole, i fucili, adesso produrrà anche le munizioni. I tedeschi hanno detto che vogliono quintuplicare la produzione dei proiettili per i carri armati, per l'artiglieria, proprio perché ci siamo resi conto del fatto che serve un comparto industriale migliore. Se noi prendiamo la Russia, ad esempio, c'è un comparto industriale per questo genere di cose molto meno affinato del nostro, sicuramente, però che se deve produrre proiettili in serie da mandare al fronte, carri armati in serie da mandare al fronte, il suo lavoro lo sa fare meglio del nostro, ecco. Quindi è un po' è cultura, è soldi, è capacità industriale, è un po' tutto quanto insieme.
No, al tempo stesso, no, questa corsa di armo che dal quadro che hai descritto oggi, no, ovviamente ha le sue ragioni, toglierà soldi ad altre attività, ad altri capitoli della spesa pubblica nei prossimi anni.
E penso proprio di sì. Ora non so se c'è, perché la coperta è corta, quindi penso proprio di sì.
Questo con te potrebbe avere poi un impatto anche sull'economia. Negativo, diciamo, perché.
Allora, io non sono un economista, però io so che se c'è la necessità, cioè se le elite e la burocrazia, le burocrazie, la struttura dello Stato reputa che questa cosa è cruciale per la sicurezza nazionale, piuttosto se c'è da tagliare le pensioni, tagliano le pensioni, se c'è da tagliare la sanità. Ora, diciamo che è proprio complesso fare una previsione di questo tipo, specie perché non ce li ho gli strumenti. Detto questo, è anche vero che tornare a investire nella difesa magari vuol dire anche costruire un comparto che sia orientato alle esportazioni verso l'estero e che quindi vendano gli assetti militari più di quanto non facciamo, già ne vendiamo tantissimi ovviamente, quindi magari c'è un indotto economico che può tamponare, però io non so proprio rispondere a
Ok,
questa domanda. Cioè,
senti,
so che però se è necessario si farà, cioè se qualcuno crede che sia necessario si farà.
concludiamo su, appunto sulla Cina di cui già stavo parlando, che mi sembra un'ottima conclusione del nostro discorso, no? Questa minaccia latente, cioè com'è la situazione lì? C'è una la possibilità di un'escalation in stile Ucraina per quanto riguarda Taiwan? Com'è la situazione?
Allora, è molto delicata come cosa. In primo luogo perché l'Ucraina si può invadere in una notte, cioè dall'oggi al domani basta passare una strada che è il confine e si arriva. Invadere Taiwan vuol dire passare più di un centinaio di chilometri di mare. E ovviamente per passare il mare servono le navi, cioè serve mettere in piedi una task force di invasione. Che non si può nascondere, cioè nel senso se servono, e alla Cina servono centinaia di migliaia di persone, se non milioni, per invadere Taiwan, che è un'isola grossa come la Sicilia, poco più della Sicilia, con 25 milioni, 24 milioni di abitanti, servono molti soldati. Quindi la Cina dovrebbe iniziare ad ammassare navi su navi, ma decine di migliaia, requisendo anche navi civili, probabilmente sulle sue coste. Quindi il discorso è che sarebbe una cosa di mesi. Cioè, non può succedere dall'oggi al domani l'invasione cinese di Taiwan, serve una preparazione importante. Poi c'è anche il discorso che è una delle zone che a livello meteorologico è tra le più complicate del mondo, cioè, ad esempio, un'invasione di Taiwan si potrebbe fare solamente nei mesi autunnali di ottobre, molto probabilmente, perché ci stanno i tifoni, perché le condizioni dello stretto non sono al massimo. Quindi diciamo che è una cosa che se succede, almeno se succede proprio come con un'invasione, cioè con proprio la volontà cinese di occupare Taiwan, non succede dall'oggi al domani. Certo è che quello che promettono i cinesi, quello che promette Xi di fatto è questo, cioè per la Cina è una priorità assoluta riprendersi Taiwan. Promettono ormai esplicitamente di farlo anche con le cattive, nel caso non si dovesse trovare una soluzione, ma una soluzione, diciamo, una riannessione pacifica di Taiwan alla Cina non succederà. Non succederà perché Taiwan vede come è andata Hong Kong, che cosa è diventata Hong Kong dopo degli ultimi 3-4 anni, cioè un posto che di fatto è amministrato dalla Cina punto e basta, con tanti saluti a quella formula del un paese due sistemi. E soprattutto perché se diamo un'occhiata ai sondaggi sull'identità dei taiwanesi, che come abbiamo visto per l'Ucraina l'identità è la cosa più importante, sono sempre di più i taiwanesi che non si sentono cinesi, che si sentono o sia cinesi che taiwanesi, ma per la maggior parte addirittura taiwanesi e basta. Cioè, noi siamo gli abitanti di Taiwan, con la Cina non c'entriamo niente. Ed è importante perché è uno spostamento, perché per un buon periodo del Novecento Taiwan ha rivendicato l'essenza dell'unica vera Cina. Cioè Taiwan diceva la Repubblica di Cina siamo noi, la Cina siamo noi, parte del paese è temporaneamente occupato dai comunisti che hanno vinto la guerra civile, ma la Cina siamo noi. Fino agli anni 70 all'ONU ci stava Taiwan a rappresentare la Cina come Repubblica di Cina. E mentre invece tipo adesso tanti sondaggi parlano di tante persone che si sentono esplicitamente solo taiwanesi. E comunque di certo si sentono cosa altra rispetto alla
Grazie.
Cina e tutto. E che succede? Come andranno le cose? Non si sa. Poi ci stanno tanti, diciamo, tanti studi di come andrebbe un'eventuale invasione cinese, chi vincerebbe, chi non vincerebbe, se intervengono gli americani, se intervengono i giapponesi, se non interviene nessuno. Siamo, diciamo, io credo che noi siamo comunque anni, anche nella peggiore dei delle ipotesi, distanti da questo tipo di evenienza.
Però
Certo è che la volontà c'è, la volontà c'è.
appunto, però mi sembra che sia altrettanto chiaro che Taiwan da sola non può resistere alla Cina, quindi la cosa dipende, no, penso, dall'intervento meno degli Stati Uniti, su una cosa del genere.
Sì, cioè, beh, quello è ovvio, cioè, nel senso c'è una serie di... Cioè, abbiamo fatto un post sulla nostra pagina Instagram poco tempo fa, un wargame che è stato fatto da un importante think tank americano, che è il primo che dice effettivamente ma come va a finire l'invasione di Taiwan? Poi, i wargame sono simulazioni che lasciano il tempo che trovano, cioè non è che hanno un valore predittivo, però sono interessanti comunque per capire, perché i dati di base su cui lavorano e gli esperti che li fanno sono competenti. E diciamo che appunto tutti i risultati in cui Taiwan riusciva a spingere la Cina implicavano il fatto che Stati Uniti e Giappone intervenissero, che gli Stati Uniti potessero diciamo fruire delle basi delle Filippine, delle basi in Giappone, di tutta una serie di infrastrutture per proiettarsi verso Taiwan, e che soprattutto decidessero di muoversi immediatamente. E non muoversi immediatamente mandando le armi, cioè tentando di inviare le armi a Taiwan, ma mandando le portaerei, attaccando direttamente, affondando le navi cinesi che passano lo stretto. E nella gran parte delle ipotesi, gli Stati Uniti e Taiwan vincevano e la Cina perdeva, perché troppe navi venivano affondate e non si riusciva, diciamo, a passare dall'altra parte. Gli Stati Uniti vincevano a un costo umano incredibile, cioè aerei abbattuti nell'ordine delle centinaia, addirittura perdendo due gruppi di portaerei, cioè un danno economico ed immagine mostruoso, cioè sarebbe una cosa che è impressionante, diciamo, quanta gente morirebbe, quante cose venissero distrutte, però diciamo il key finding alla fine era che se gli Stati Uniti intervengono probabilmente alla fine vincono Taiwan. Ovviamente è tutta roba che lascia però il tempo che trovano, non possono simulare.
Anche in quel caso penso ci sarebbe comunque lo spettro, no, dell'escalation nucleare, credo.
Sì, certamente, però meno che di quanto ci sia con la Russia. Il discorso è che se in Europa salta il tappo e che noi, l'Occidente, viene alle mani con i russi, noi abbiamo un fronte fondamentalmente di migliaia di chilometri senza barriere geografiche, come dicevamo. Cioè, Come si immaginavano appunto, cioè i sovietici e gli americani al tempo della guerra fredda, se saltava la cortina di ferro era subito escalation nucleare. Cioè subito i sovietici avrebbero tentato di avanzare fino a Reno col massimo delle forze, perché è una guerra che per forza di cose coinvolgerebbe milioni di persone, quella tra Russia e Occidente, che si combatterebbe in Europa. Cioè l'escalation sarebbe immediata, semplicemente perché il fronte è enorme. Perché non ci sono barriere geografiche e tutto quanto. Cina e Occidente invece non si toccano, non confinano. A separare la Cina dall'Occidente c'è il mare, e ovviamente per mare passano le flotte, ma non gli eserciti. Quindi diciamo che sono diversi, diciamo, analisti che dicono che una guerra con la Cina potrebbe restare anche non nucleare, nel senso che ci tiriamo i missili, ci affondiamo le navi. Ma senza che nessuno pensi a invadere l'altro, perché è troppo difficile, fondamentalmente. Cioè, è impossibile che i cinesi invadano gli Stati Uniti o viceversa. E quindi diciamo che là, col fatto che tutti e due hanno le armi atomiche, entrambi potrebbero dire: conduciamo una guerra convenzionale e le armi atomiche non le usiamo perché non servono.
È uno scenario da 1984, la guerra infinita fra no, grandi
Sì, poi
paesi.
insomma, queste sono veramente cioè, sono relazioni alla fine, perché. Vai a capire poi vai a capire com'è che cos'è che pensa chi è che deve premere i bottoni in quell'occasione.
Bene, dai, vedremo in futuro, speriamo niente di per gli scenari peggiori. Senti, voi avete, oltre alla pagina Instagram di Eliseo e appunto questi speciali, adesso c'è questo che è oltre l'Ucraina che si trova su Amazon, credo, no? Comunque metto il link e
Sì, su
anche
Amazon.
una newsletter, giusto?
Sì, diciamo che questo, parlando un po' così, abbiamo una newsletter che tratta di politica estera, di geopolitica, che è un po', diciamo, il nostro esperimento riguardo al contatto, un po' al giornalismo che vogliamo fare, cioè il contatto diretto che implica il contatto diretto con i lettori, per cui questa newsletter, diciamo, che parla dei grandi temi della geopolitica, nel senso che non fa cronaca, vuole rispondere un po' ai perché, un po' alle. Vuole dire un po' che cos'è, vuole provare a spiegare che cos'è che succederà forse, e comunque diciamo, ci sono un sacco di informazioni interessanti, si chiama Lumina, però gli argomenti sono scelti dai lettori, nel senso che noi ogni settimana, prima che la newsletter esca, noi facciamo un sondaggio sulle nostre storie su Instagram e su Telegram. Il sondaggio che vince diventa il tema su cui noi scriviamo l'analisi, un po' un giochino, cioè un qualcosa che ci avvicina un po' a chi ci legge. Poi subito prima di pubblicarla apriamo un box domande su Instagram, e chiunque vuole chiedere, magari se è già l'argomento. L'ultimo argomento era: cosa rischia l'Italia, diciamo, legandosi troppo all'Africa, fondamentalmente. L'argomento era quello, era stato fissato dal sondaggio. Poi abbiamo aperto un box domande in cui chiunque può dire la sua, e noi gli rispondiamo mentre scriviamo la newsletter all'interno dell'articolo che scriviamo. Un po' un esperimento, diciamo, giornalistico.
Come sta andando?
Ah, sta andando abbastanza bene, specialmente che è iniziata la terza stagione, che eravamo in pausa. A diverse migliaia di persone comunque sono iscritte, sembrano tutti soddisfatti. Diciamo, le poche persone con cui abbiamo avuto poi modo proprio di confrontarci, che poi non sono neanche così poche, sono contenti. Diciamo, è un format simpatico che piace.
E quanti siete adesso in redazione?
E allora, noi siamo tre fissi, nel senso siamo tre editori del giornale. E poi diciamo che la collaborazione con Aliseo, diciamo, chiunque si può candidare a diventare un nostro collaboratore dopo un processo di selezione, diciamo, e sono più di una ventina le persone che lavorano con noi, cioè che scrivono con noi, collaborano in base ai propri interessi, al proprio settore di pertinenza. Circa 25 saranno, secondo me, adesso il conto preciso non lo so, però questi numeri qua.
Io trovo i contenuti, come ti ho detto, come ho detto prima, come si può immaginare dopo questa conversazione, molto interessanti. E qual è la vostra visione? Come volete arrivare come prodotto multimediale? Come chiamarlo poi, tra l'altro, una rivista, però in tante forme? Cioè, fra 3 anni dove vorreste arrivare?
Ma allora, diciamo, noi siamo un giornale online, noi siamo una testata giornalistica registrata, quindi la forma è quella del giornale online. Ovviamente, comunque, siamo tutti giovani, cioè abbiamo un pubblico molto giovane, per noi la parte più interessante è quella digitale e quella multimediale. viviamo la carta, cioè quindi questo primo speciale che abbiamo fatto, quelli che faremo in futuro come non di più, cioè come un prodotto che è bello da vedere, bello da toccare, però come un prodotto eccezionale, cioè noi non vogliamo diventare un qualcosa che sia un cartaceo, cioè noi vogliamo continuare a produrre degli speciali cartacei senza periodicità quando c'è un argomento che secondo noi vale la, a cui vale la pena dedicare lo speciale. In generale diciamo che noi siamo un prodotto, cioè siamo un progetto che vuole portare in Italia quella filosofia che all'estero c'è già, in realtà, del cosiddetto slow journalism, cioè quindi giornalismo lento. Nel senso che noi non ci interessa di fare cronaca, perché la cronaca sia la fanno tutti, sia la fanno tanti altri canali non giornalistici, Telegram, Twitter, ma anche bot fondamentalmente, e non si può più competere sulla velocità. Cioè per noi oggi il giornalismo fatto bene non è quello che ha la velocità come la velocità nel dare la notizia come metodo di paragone, come metodo di giudizio. Per noi, diciamo, un po' il ruolo del giornalista, visto che viviamo in un ecosistema super informatizzato, è quello che deve prendere le migliaia di notizie, verificarle, metterle insieme, metterle in fila e soprattutto spiegare al lettore perché sono importanti. Cioè io ti sto raccontando questa cosa X perché questa cosa è tangente nella tua vita, cioè in qualche modo ti interessa saperla. E quindi ti spiego, intanto, che ne so, cosa X che succede? Spiego perché è successa, cioè quindi che cosa ci sta dietro, ma è importante dire anche che cosa ci sta dopo. Cioè, com'è che questa notizia ci avrà delle ramificazioni sul futuro? E quindi è un po' questo quello che vogliamo fare. Ma noi la cronaca non la facciamo mai. Cioè, anche perché non ce lo potremmo neanche permettere, cioè è una cosa anche funzionale al lavoro che facciamo noi, no? A noi non ci interessa essere veloci, a noi ci interessa mettere in linea le notizie, fare un qualcosa di approfondito, fare un qualcosa che sia bello da leggere, un po' più lungo ovviamente, diciamo del pezzettino solito che va sul digitale, che va sul web, e però lasciare anche al lettore magari il fatto degli strumenti proprio, cioè un lettore che magari si appassiona, che ci legge per tanto tempo, una cosa, il punto d'arrivo per noi, cioè la cosa più bella sarebbe che quel lettore con gli strumenti che abbiamo dato noi riesce magari a leggere la realtà in autonomia. Perché abbiamo dato delle chiavi interpretative, quella sarebbe, diciamo, proprio il punto d'arrivo, cioè la cosa più bella che noi possiamo riuscire a fare.
No, figurati, mi sembra molto interessante. Io, forse lo sai, io facevo dei reportage, dei long form, quando ancora le riviste, i giornali avevano budget per queste cose in Italia. Adesso è molto meno il caso. Uno ha anche poi è uscito un libro che si chiama Storia del Mondo Nuovo, però erano tutte diverse da quello che fate voi, fate analisi, soprattutto sulla geopolitica. Io raccontavo spaccati di mondo, però richiedeva tempo, dovevi andare nei posti, era una cosa che costava. E però lo stesso approccio, diciamo, al racconto lento della realtà, che poi io trovo veramente più di valore rispetto al contesto in cui siamo immersi, di cose, capito, molto brevi, che poi si riducono, dove veramente poi il valore della narrazione, poi narrazioni anche spesso molto semplicistiche, eccetera, supera, cioè diventa, copre quasi la realtà, no? Cioè, la parte interessante del discorso che abbiamo fatto prima, che dicevi sulla Russia e l'Ucraina, le narrazioni sono sempre esistite, ma nel nostro ecosistema informativo diventano sempre più importanti proprio perché tutta quella parte che fa informazione in tempo reale è sempre più, diciamo, contraddistinta dall'aderire a questa narrazione o a quell'altra narrazione, no? E quindi questi esperimenti di giornalismo più lento, come il vostro, mi interessano molto proprio perché destrutturano un po' queste narrazioni. E allora ricomincia a vedersi un po' la realtà che c'è sotto, no? Questo lo trovo molto interessante.
Che poi proprio secondo me il compito, diciamo, cioè la politica produce le narrative perché è la sua necessità. Noi che non siamo politici, siamo divulgatori fondamentalmente, tutti i tipi di divulgatori, giornalisti, blog,
Certo.
chiunque, un po' è il compito, cioè il discorso è sollevare le narrative, cioè sollevarle, fare capire che i motivi sono altri.
Assolutamente. E invece dal punto di vista della sostenibilità, cosa immaginate al giorno? Abbonamenti, partnership con, diciamo, società che si occupano del mondo che raccontate voi? Come la vedi?
Ma la realtà, diciamo, noi ci abbiamo sempre tenuto molto alla nostra indipendenza, quindi in realtà noi vogliamo costruire, diciamo, dei prodotti a pagamento che siano tra noi e il lettore, punto e basta. E saranno ovviamente prodotti digitali, per ovvie ragioni, perché il campo dove lavoriamo noi è quello là. Saranno probabilmente prodotti lenti, cioè nel senso prodotti approfonditi, magari più settimanali che giornalieri. Perché appunto chi ci segue comunque ci segue perché quando succede un qualcosa noi ci prendiamo il tempo di studiarla e poi di raccontargli perché gliela stiamo raccontando, perché è importante, però sarà un qualcosa del genere. E tra l'altro adesso diciamo che sono in cantiere, cioè probabilmente per primavera verranno lanciati questo genere di prodotti, quindi diciamo ci siamo quasi. E siamo molto, diciamo, orgogliosi, cioè, sia orgogliosi che un sacco in ansia, perché poi ovviamente
Certo.
dipenderà come va.
Va bene, Francesco, grazie mille. Aliseo, la rivista, il giornale, la pagina, tutte queste cose la trovate online e su internet. Poi metto il link anche qua sotto, ma comunque se non lo googlate lo trovate. E grazie del tuo tempo, insomma, e di quello che ci ha raccontato, veramente molto interessante.
E di che, Daniele, grazie mille a te e al tuo pubblico e no, veramente grazie mille. Penso sia stata poi una bella conversazione, sono molto soddisfatto, mi è piaciuto molto.
Bene, mi fa piacere.
Va
Ciao.
bene, ci
Buona
sentiamo.
giornata. Ciao, ciao, ciao.
Buona giornata a tutti.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!